è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vedo una notizia. Io non ci andrò perché mi pare di capire che lì si voglia parlare di Rai e di giustizia, e forse ci eravamo sbagliati nel credere che il problema degli italiani fosse la crescita, lo sviluppo economico e l'economia. Se lì mi devo incontrare con i colleghi segretari per soddisfare sete di poltrone Rai, oppure per fare stare unito Bersani con Di Pietro e con Vendola con la foto di Vasto parlando di giustizia, mi pare che sarebbe un teatrino, un vecchio teatrino della politica, e allora a questo io mi sottraggo.
Signor Alfano dice che non va all'incontro con Monti perché altrimenti riprenderebbe il teatrino della politica, perché si parla di Rai e di giustizia. Ma un governo, quando è un governo nei pieni poteri, deve discutere anche di giustizia, deve discutere anche di Rai, perché no? Cicchitto, sentiamo, caro
no,
Parenzo, il
non
tuo
si
amico
può iniziare
Cicchitto.
La sua trasmissione con il signor Cicchitto subito, no?
Dato la nostra sostegno a questo governo perché si occupi di economia, non perché si occupi di giustizia, Rai e così via. Ed è sui temi dell'economia che questo governo tecnico ha avuto la nostra fiducia. Continuerà a averla se rimarrà su questo terreno.
Presidente, c'entra qualcosa il beauty contest? Perché
no, non c'entra niente, non cominciamo a tirar fuori queste storie.
Come battaglia, Cicchitto!
Non c'entra niente il beauty contest.
Risentiamolo che mi
poi,
carica pallettoni.
Il beauty contest è quella roba della televisione,
sì.
No? Sono i problemi che riguardano le televisioni.
Le televisioni, anche
sì, le concessioni, eccetera. Sì, sì, perché.
E non si azzardi a dire che c'entra il beauty contest, eh? Ma come non si azzardi? Una domanda, signor Cicchitto.
Intanto sentiamo un Ferrara su Bersani.
Sì, Ferrara,
direi, Ferrara su Bersani, che lo imita, credo ieri sera alla Radio Londra. L'imitazione di Bersani, molto critico, perché dice non ha in pugno il partito, via.
Una linea politica vuol dire non soltanto dire il mio partito è sa mica smacchiare i giaguari, non pettina le bambole, è un partito serio, è il partito dell'alternativa, Berlusconi prima, adesso è il partito che nel 2013 restaurerà la democrazia oggi sospesa con governo tecnico, non basta.
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo
ancora Bersani, no, ancora no, Bersani.
Con la bella sottobraccia.
I candidati si fanno da soli, nascono nella società, sia quelli che perdono, sia quelli che vincono, e si misurano con un loro programma all'interno di un quadro naturalmente di valori e di cultura. Questa dovrebbe essere la realtà. Ma noi viviamo, e in particolare vive Bersani, in un suo strano regno della surrealtà.
Voci da Radio Padania a favore di Boni, la vicenda Boni. Sentite, intanto Maroni, Boni ha incassato l'appoggio di Maroni, non si tocchi né Boni né la Lega, pochi istanti fa.
Vabbè. Su la certificato di garanzia Boni era già successo in passato, poi si sono scusati, è chiaro che è iniziata la campagna elettorale, la Lega dà fastidio. Io mi auguro che anche questa volta, ma non ho dubbi, ci sia stato un tentativo di strumentalizzare i fatti.
L'unico vero opposizione alla Lega hanno un obiettivo mirato e preciso, ovvero distruggere e cercare di infangare la Lega, che è l'unico partito, certo, che cerca di mettere i bastoni fra le ruote ai poteri forti rappresentati da questo governo.
Siccome che Berlusconi è culo camicia con Bersani, il partito dei giudici e tutti assieme attaccano la Lega, no? È logico. Non voglio parlare male, perché non voglio far andare di mezzo la radio, ma guarda, veramente mi viene voglia di far venire giù il cielo.
Vengo anch'io!
E invece il caso Palermo, sentite Orlando di oggi, Ferrandelli, non sosterremo Ferrandelli, poi parla anche di Lombardo come un cuffaro senza cannoli, Ferrandelli come una sorta di di schiavetto, vuole, chiamiamolo così, o comunque Orlando, una sorta di cavallo di Troia di Lombardo, Orlando, l'Orlando furioso. Non sosterremo Ferrandelli, sentite.
Sul certificato di garanzia Boni era già successo in passato, poi si sono scusati, è chiaro che è iniziata la campagna.
Naturalmente non è questo, Orlando, non sosterremo Ferrandelli.
Noi non possiamo sostenere un candidato espresso da primarie inquinate, noi non possiamo sostenere un candidato che peraltro è espressione di quella parte del PD che abbiamo sempre contestato, che innaturalmente sostiene il governatore Lombardo.
Vengo anch'io!
Bene, 800 24 0024, questa è la Zanzara.
Per forza, chi dice il contrario verrà querelato.
Ed è con noi, proprio da Palermo, uno dei protagonisti di questi giorni molto caldi a Palermo, non dal punto di vista meteorologico, bensì politico, Fabrizio Ferrandelli. Buonasera.
Eccolo.
Salve, buonasera.
Come sta? Come sta?
Insomma. Molto bene, molto
come
bene.
Come molto bene? Sta esplodendo tutto lì.
No, beh, ancora esplodendo tutto, è un'esagerazione. Sono detto a Palermo. Poi
indagato due rappresentanti di lista del signor Ferrandelli.
Vabbè, lui oggi ha dato delle spiegazioni nella conferenza stampa, sì, vedremo come andranno avanti le cose. Senta, è pronto qui Ferrandelli a fare un giuramento davanti alla Zanzara? Io non ho truccato le elezioni, le primarie a Palermo. Faccia un bel giuramento, una bella promessa davanti a tutti. Le elezioni a Palermo sono state... Le primarie a Palermo sono state regolarissime.
Ma non solo sono state regolarissime, non sono stato io ad organizzarle. C'è un comitato dei garanti, rappresentanti di tutti i partiti, e ieri la commissione ha certificato l'ufficialità della mia vittoria, dicendo che tutto si è svolto nella correttezza. Poi capisco che la sberla è stata grossa, hanno perso 6 segretarie nazionali dei partiti, più Orlando, che si sentiva candidato con la Borsellino, tant'è che diceva votato il sindaco Borso Orlando, e quindi capisco che c'è qualcuno che non vuole accettare il giorno dopo.
Ecco, ma perché non ci vuole stare Orlando? Perché secondo lei, perché non ci vuole stare il signor Orlando?
Voi dovete sapere che Orlando prima mi ha buttato fuori dal partito perché voleva che non mi candidassi e che facessi un passo indietro.
Sì.
Poi si è alleato con Di Pietro, Vendola, Bersani, Ferrero.
Di Pietro non è che si è alleato con Di Pietro.
Non è l'ultimo che passa.
Sì, con tutti quanti, pur di battermi, sono stato a Borsellino. Ha perso le elezioni, è chiaro che è un momento di sconforto, capisco che ce l'abbia.
Ah, è un momento di sconforto, lei dice un momento un po' di rabbia.
E nei fatti, si aspettavano chiaramente di vincere serenamente, e invece qui i palermitani hanno avuto uno scatto d'orgoglio,
hanno dimostrato
come non si lasciano gestire dalla segreteria romani, ma decidono autonomamente sul proprio territorio.
Allora, ricordiamo che Ferrandelli è stato capogruppo dell'Italia dei Valori,
sì,
a un certo punto voleva candidarsi perché il suo grande sogno, pur avendo 31 anni, da ragazzino, da quant'è che sogna di diventare sindaco di Palermo? Da quando è nato?
Più che altro sono stati 39 movimenti della società civile.
Sì, vabbè, si dice sempre così. Ferrandelli, non ci venga. È chiaro.
Volete raccontare la storia o volete raccontare?
No, ma è chiaro che
il suo desiderio di fare sindaco, a prescindere da tutti quelli che la vogliono, no?
È normale avere il desiderio di diventare sindaco.
Non è mica
una cosa negativa.
Il capo della camorra, lo fa il sindaco di Palermo.
Senta un attimo, ma io voglio capire una cosa.
Ma perché al sud? Io non ho capito il suo Cruciani. Ma perché al sud, ogni volta che ci sono primarie al sud,
Napoli
con signor Cozzolino, Palermo con signor Ferrandelli, perché a Milano non succede mai nulla di tutto
io
questo?
Io credo che non siano accostabili però le realtà di Napoli e le realtà di Palermo, perché qui le primarie sono state svolte nella piena regolarità, il risultato c'è stato, comprendo che il risultato possa anche non piacere e che quindi il giorno dopo ci possono essere...
Ma perché vengono fuori le polemiche allora?
Vabbè, quello lo sappiamo. Questo. Senta, ma lei ha parlato con Di Pietro al telefono?
Sì, ieri ci siamo sentiti, vi ho fatto innanzitutto l'in bocca al lupo per l'operazione che ha avuto oggi, e siamo rimasti e ci aggiorniamo nel fine settimana, abbiamo avuto una discussione molto fruttuosa.
Ecco, appunto, questo diciamo la telefonata come ce la racconta lei, ma la sostanza è che Di Pietro le ha assicurato l'appoggio dell'Italia dei Valori, sì o no?
Di Pietro l'ha già assicurato ancora prima che le primarie si celebrassero.
No, ma ieri quando vi siete parlati per telefono, le ha detto siamo con te?
Assolutamente sì.
Ah, e questo è fondamentale.
E allora, e di Orlando cosa ha detto? Scusi, continuare ad attaccarla.
E su Orlando che vi siete detti?
Ma su Orlando oggi non ho sentito il presidente perché è chiaro che è in convalescenza.
No, ieri.
No, e ieri di Orlando non c'erano le novità che ci sono state oggi, ancora eravamo all'oscuro quando ci siamo sentiti, apprendiamo che lui vuole fare il dinamitardo del centro-sinistra perché forse vuole riconsegnare al centro-destra la città piuttosto che immaginare un altro sindaco.
Senta, ma non è che, che c'è qualche cosa fuori posto, no, no, signor Orlando, no, impazzito.
Ha perso la brocca.
Ha perso la destra, ha perso la brocca.
La politica c'entri poco, io credo che qui ci sia una questione personale, ma chi fa politica non può anteporre le questioni personali a quelle che sono gli interessi della collettività. Per cui credo che è normale, è fisiologico, la mia candidatura è una candidatura che comunque vuole unire, non sarà mai occasione di un regolamento dei conti interni ai partiti, per cui ci sarà spazio anche per Orlando.
Ci sarà spazio per Orlando, che vuol dire?
Ma adesso lo vuole in giunta,
no, in giunta no, però anche lui diciamo dovrà contribuire. Io sono ormai il candidato designato al centro-sinistra, anche lui dovrà contribuire alla costruzione.
Cioè, si rimbocchi le mani.
Ma Orlando fino a tre minuti fa dice che noi non sosterremo mai Ferrandelli, ci sarà sicuramente un altro candidato dell'Italia dei Valori.
Io Orlando ho sentito dire tante cose in questi mesi, prima che si candidava, poi che non si candidava, poi che si candidava al primo turno, poi che si candidava alle primarie, poi che non si sarebbe candidato alle primarie, perché Orlando è un po' così.
Fa la prima donna.
E noi li vogliamo bene così per come.
Cioè, perché è troppo.
Perché è una prima donna.
Un po' lunatico, te dice, un po' lunatico.
Però in realtà, li vogliamo bene per quello che ha fatto per Palermo, perché riconosciamo che è stato un sindaco del quale Palermo non debba vergognarsi, per cui alla fine fa così, ma li vogliamo bene anche per questo.
La sua stagione
com'è,
è
buono,
finita.
Com'è buono, è buono. Signor Ferrandelli mi sembra uno, ma allora, cioè, uno così, un ecumenico.
Sì, però la dica tutta a Ferrandelli. Nel caso dovessi vincere non farà mai, non avrà mai nessun ruolo nella mia giunta.
Ma questo l'ha già detto.
Basta, il suo tempo è finito.
Però gli vuole bene lo stesso.
Ma che bene, lo sta massacrando. Gli vuole bene.
Dice che gli vuole bene.
Stia a casa sua. Rappresenta il partito Orlando o no? Che è il portavoce.
Ecco appunto, ma rappresenta l'IDV in questo caso oppure no?
Rappresenta una parte dell'Italia dei Valori, non rappresenta la totalità. Io voglio ricordare che sono stato sostenuto nella mia candidatura dall'europarlamentare Sonia Alfano, da tanti consiglieri comunali dell'IDV palermitano, da tanti consiglieri di municipalità e da tre circoli che hanno stracciato le 260 tessere che avevano per sostenere la mia candidatura.
Ecco, però oggi c'è stato un comunicato congiunto di Orlando, se non sbaglio, Donadi e capogruppo.
Comunicato,
no, che
lei,
dicono che.
Ma le persone che sono in macchina bloccate sull'accordo anulare, secondo lei, signor Cruciani, gli interessa del comunicato congiunto tra il signor Orlando, il signor Donadi? Ma di che parte?
Lei ha perfettamente ragione.
Ma signor Cruciani, mi permetta.
Lei ha ragione.
Una elim.
Immagino Ferrandelli, che a lei dei comunicati congiunti che vengono da Roma non gliene può fregare di meno, giusto?
Più che altro non gliene frega di meno ai palermitani, che a quanto pare hanno bocciato le scelte romane.
Vabbè. Ecco. Allora, traffico, poi torniamo con Fabrizio Ferrandelli, che è il punto interrogativo. Sì. Secondo lui no, secondo altri sì.
L'ufficialità o l'ufficialità, chiaramente, della mia designazione e della mia candidatura alle prime del centro-sinistra. Io sono il candidato del centro-sinistra
a sindaco di Palermo.
Piaccia o non piaccia, così è.
Così è, benissimo. Traffico, torniamo subito anche con lei, perché le voglio chiedere della vicenda Lombardo, perché la grande accusa in realtà di, come se Lombardo fosse poi la peste,
Però indagato
indagato, che vuol dire? La grande accusa, la grande accusa di Orlando è che in realtà Ferrandelli è una sorta di cavallo di Troia delle
truppe
delle truppe lombardiane. Ma tu ti rendi conto a che livello siamo?
Pensa chi è in mare.
No, un attimo solo, c'è traffico, poi torno subito da lei. Siamo qui alle 18.49, 800 24 00 24, la Zanzara in collegamento con le cose palermitane, che sono in realtà anche cose nazionali, come avete sentito. Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco senza punto interrogativo, dice lui. Per altri, Orlando per esempio è un grosso punto interrogativo per il centro-sinistra sindaco di Palermo. Ora, sai Parenzo una cosa? Mio fratello, adesso racconto una cosa molto interessante per gli ascoltatori. Abita a Palermo,
ma la vita privata è cruciale, interessa.
Abita a Palermo da tanti anni, anche se non è residente a Palermo. Mio fratello,
che lavora anche lui alla radio, no?
No, non lavora alla radio.
Tanto abbiamo fatto un po' di diffamazione.
No, ma non c'è nulla da diffamare. E ha detto, e faceva un grande tifo per il signor Ferrandelli. Sì, diceva che la Borsellino alla fine. Dice, ma questa qua c'è
l'analisi del fratello di Cruciani.
Ah, sì, mio fratello era questo.
Colleghiamo anche suo fratello.
Ferrandelli è uno Cruciani, nuovo. Poi non è che sapesse molto delle proposte per Palermo. Ma è uno nuovo, mentre la Borsellino, che cos'è? È semplicemente il nome europarlamentare.
Un brand,
uno, perché poi dall'Europarlamento si va a candidare a Palermo.
Città,
uno
Palermo,
finisce il mandato da europarlamentare, queste cose.
Suo fratello ha appoggiato.
Mio fratello appoggiava, non poteva votare, però appoggiava Ferrandelli. Questa è la notizia, ve la do comunque.
Notizia per chi?
Per nessuno. Senta, Ferrandelli.
primo problema di
Orlando,
Palermo.
Orlando, però è vero, Orlando, Orlando.
No, come diceva Benigni, qual è il primo problema di Palermo?
No, non parliamo di Palermo
il
adesso.
Il traffico. No, chiedo scusa.
Senta, Orlando, sì, dice che lei è come Scilipoti e Razzi.
Ah, sì, bravo.
Soltanto che Scilipoti l'ha nominato lui in Parlamento, quindi ha delle responsabilità dirette. Per quanto mi riguarda, capisco che li bruci veramente il fatto di avermi buttato fuori dal partito per cercare di depotenziarmi e di mettermi all'angolo, e che invece gli arrivo candidato sulla sua testa. Una bella tegola, però c'è il centrodestra da battere. Palermo necessita un...
Insomma, arrenditi, no? Arrenditi, no? Arrenditi, uno vuole dire.
Bisogna accettarlo, anche perché sarebbe un tradimento dei 30.000 palermitani che hanno fatto la fila.
Ecco, ma lui invece dice, lui dice che altro che tradimento, questi 30.000 è proprio la dimostrazione che c'erano le truppe cammellate di Lombardo e del PDL pronte ad appoggiare Ferrandelli. È questo che ha detto in tutte le interviste.
Perché lui li conosce, come
E che ne so,
l'ha detto lui.
Io li conosco, io ho visto soltanto persone che hanno fatto 2 ore di fila ciascuna per poter partecipare alle primarie.
Ma lei esclude che ci sia gente del PDL, cioè, che faceva il tifo per lei, che ha mandato persone addirittura a votare alle primarie? Lo esclude tassativamente?
Io non soltanto lo escludo che gente strutturata all'interno dei partiti possa avere votato per me, ma dico di più, le persone non sono dei partiti, le persone sono libere, per cui bisogna...
No, ma io sono d'accordo con lei, però...
Quindi le persone bisogna lasciarle in pace. Io comprendo che chiaramente bruci questo risultato, perché, ripeto, sono state battute 6 segreterie nazionali dei partiti qui a Palermo, però... Bisogna ascoltare però quello che i palermitani ci hanno consegnato.
Senta un attimo, senta un attimo, Lombardo, la vicenda Lombardo, no?
Bisogna capire però questo rapporto.
Perché è così fissato Orlando sul fatto che, al di là della valutazione su Lombardo, come lui lo dà già per mafioso per definizione, Orlando.
No, però
lei pure lo dà per mafioso. Orlando in questa intervista in questi giorni ha detto praticamente è un mafioso, comunque no, uno che ha a che fare con la mafia.
Allora, su questo io assolutamente non so, c'è un'indagine in corso e quindi chiaramente io sono un garantista. Di certo per me però Lombardo è un avversario. Lombardo ha sicuramente un candidato alle prossime elezioni amministrative che si chiama Massimo Costa.
Lei non accetterà mai nessun appoggio da Lombardo, ecco, anche in caso di ballottaggio?
Lo dica in modo
assolutamente. Io ho firmato un accordo con la coalizione del centro-sinistra che prevede di non fare degli accordi con le forze del terzo polo.
Però non è il male, non è il male assoluto Lombardo. Cioè, mentre per Orlando è il male assoluto, anche per lei è il male assoluto?
Io le dico che non soltanto non lo conosco, perché non l'ho mai frequentato, ma non l'ho mai votato, quindi credo di essere eloquente, le sto dicendo è un avversario politico.
Ma uno come Lombardo, che è accusato di concorso esterno...
No, non è concorso esterno, ricordo, comunque vabbè, non è importante. Insomma,
uno
cioè,
come
lei,
Lombardo...
lei lo considera uno da questo punto di vista pericoloso, cioè, guarda anche alle inchieste giudiziarie oppure
se ne fotte?
Oppure se ne frega?
Assolutamente, io guardo con grande interesse a quelle che sono le inchieste giudiziarie e aspetto che la magistratura faccia il proprio corso. Di tutto questo le posso dire sicuramente che non sono alleato con Lombardo e me lo sarò. Quindi questo è chiaro. È accaduta una cosa, chiaramente, che si è cercato di fare una campagna di screditamento sulla mia candidatura, che è una candidatura forte e così come ha dimostrato essere vincente, perché hanno cercato di aggredirmi sul voto d'opinione. Il dato di fatto è un altro però, che il segretario regionale del Partito Democratico, che è anche parlamentare regionale, e che vota e sostiene il governo Lombardo,
che è Cracolici, no? Sì.
No, era Lupo.
Ah, Lupo, sì, Lupo,
appoggiato Rita Borsellino insieme ad Antonio.
Sì.
Però per Orlando...
Dunque le cose sono molto... Sì, certo, le cose sono più complicate di quello che uno...
Però,
come le
per Orlando questo non è stato un problema.
Senta, comunque per lei non è il male assoluto... Lombardo non è il male assoluto.
Per me non è un male assoluto l'MPA, perché anche all'interno di quel partito sicuramente ci sono delle persone
oneste,
che credono di dover cambiare assolutamente.
Senta, il Palermo quante finali ha fatto di Coppa Italia?
Questo non saprei dirle.
Ma come non lo sa?
Si candida a fare il sindaco.
Ma perché è giovane? Appunto perché è giovane.
Ruota tutto attorno al calcio, amico mio.
Quante finali non lo sa?
No, non lo so.
È un numero, il numero perfetto. Qual è il numero perfetto?
È 3.
Bravo, Ferrandè. Grazie.
Hai visto che preparazione.
Ma non ci va allo stadio.
Io ho detto.
Ma ci andrà allo stadio adesso però allora.
Non sono perspicace.
Va bene, grazie, un abbraccio. Grazie. Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco, punto interrogativo. Boh, per il centro-sinistra a Palermo lui dice di sì, Orlando no. E voilà, siamo di nuovo in diretta, 800 24 00 24. tra pochi istanti anche ripresi dalle telecamere di TGcom 24. Cari ascoltatori,
lo sanno a media se chi c'è in studio qui o no? Lo sanno o no?
Vabbè, ma poi adesso poi lo sapranno.
C'è il signor Fabrizio Summonte.
Ma sei fissato con il signor Summonte?
Summonte, sindaco, premier al posto di Monti, ci vorrebbe il signor Fabrizio Summonte.
Ma perché sei fissato adesso per salutare Summonte? Sei fissato per salutare Summonte?
C'è Summonte che è lì al TGcom.
L'abbiamo capito.
Io lo voglio premier. Posso chiedere
che c'entra
Summonte?
Premier
Fabrizio
al massimo
Summonte
sindaco
premier
di Palermo, con tutto il casino che c'è a Palermo.
Evitare, sono Summonte.
No, non c'entra niente con Palermo, allora credo. Vabbè, comunque. Siamo qui con Oliviero Di Diberto. Eccoci qui.
Come sta?
Ben ritrovato a Mediaset dopo tutto questo tempo. In realtà era di 24, però comunque.
Sono stato un paio di giorni fa al TGcom.
Saluti signor Pier Silvio Berlusconi, lo saluti qui a favore di.
Buonasera, noi siamo ragazzi educati. Buonasera,
sono comunista, sono molto comunista.
Questo lo sa già.
Lo sa, no?
Sì, lo sa anche il padre.
Lo sa anche il padre. Ricordiamo un mitico.
Molto bene.
Lo sa molto bene, ricordiamo un mitico confronto anni fa, durante la campagna del 2006 a Matrix.
Scontro.
Berlusconi era molto a suo agio, meno mentana alla fine, mi ricordo, credo.
Berlusconi è incazzato come una belva.
Alla fine era incazzato come una belva. Bene, siamo qui e facciamo entrare, oltre al signor Di Diberto che è già entrato, all'interno di Mediaset, i famosi titoli del TG3.
Ma perché lei è così?
Nei giorni scorsi ce l'hanno cancellati, non so, sono passati oltre. No, sì, ho visto che l'avevano tolti. Questa sera voglio
perché lei insiste, lei vuole mettere la signora Berlinguer dentro
il TGcom 24, pensa una cosa meravigliosa, i titoli del TG3 diventano anche titoli di TGcom 24.
Ah, follia pura, lo sa.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Alfano fa saltare il vertice con Monti, non trattiamo su Rai e giustizia. Bersani, posizione incredibile, no ad interessi di bottega. Berlusconi non va da Vespa. Monti, vertice solo rinviato alla prossima settimana, problemi tra i partiti, ma non viene meno il sostegno al governo. Entro marzo la riforma del lavoro. E intanto è scontro sulle semplificazioni, il PD avverte non votiamo la fiducia se c'è un maxi emendamento, poi frena il governo, il clima tornerà sereno. La procura, al Pirellone emerge un sistema di tangenti tra PDL e Lega, Maroni difende l'indagato Boni, il Carroccio non si tocca, il PD si dimetta tutta la giunta. Due indagati a Palermo per presunte irregolarità nel voto di domenica fanno parte del comitato Ferrandelli che reagisce giù le mani dalle primarie. Il governatore di Banca Italia Visco, Italia paese di anziani, per crescere e lavorare di più e più a lungo, lunedì riprende la trattativa sulla riforma. Per risolvere la vicenda dei Marò italiani detenuti in India, Napolitano chiede massimo riserbo ed evitare inclinature, Monti telefona al premier indiano Singh.
Ebbene, bene. Beh, devo dire, interesserà a molta gente il fatto che il signor Alfano non è andato oggi al vertice con Casini e Bersani. Non frega ABC niente a nessuno. Nella politica però ci sono anche queste cose. Allora, qual è il significato? Incontrando prima per le scale signor Folli, grande esperto, Stefano Folli, esperto
il punto
di politica
di Folli sul Sole 24 Ore,
ogni giorno. Puntualmente, ogni giorno, devotissimi. Cosa ci ha spiegato Folli? Beh, è un modo per smarcarsi, per cercare di dare un segnale all'elettorato del PDL. Siccome i sondaggi sono in caduta libera, adesso cercano di smarcarsi da Monti. Però insomma, non andare.
Il
governo o è politico e c'è oppure non c'è. Non fare finta, se fai i vertici prima perché non farlo pure sulla Rai? Non è che il governo può dire beh no,
e sulla giustizia
agiamo solo sull'economia. Un governo o c'è o non c'è, se c'è fa la giustizia, giusto? Mi dia ragione su questo.
Ma,
no?
A me sembra un'alleanza talmente innaturale quella che sostiene Monti che non poteva che avere dei problemi. Detto questo, è evidente che Alfano sta giocando, perché dice su due temi io non intervengo, che sono, guarda caso, i due temi che riguardano anche Mediaset da una parte e dall'altro ovviamente i problemi del premier, ex premier.
Beep. Ma quando lei dice delle cose che reputiamo vagamente sconvenienti,
però è così, c'è la giustizia, sì, no,
la giustizia e informazione,
sì, insomma,
è clamoroso, dai.
Però Cicchitto ha detto noi vogliamo parlare solo di economia, il signor Cicchitto ad esempio.
Beh, questo lo capisco dal suo punto di vista, però mi sembra una vergogna per il paese.
Ah, una vergogna.
Ieri è intervenuto ed è stato un momento straordinario perché ci ha raccontato la sua vita, lo introduciamo così con la sua voce che canta, il mitico Turi Vaccaro. Sentite.
Il 29 giugno
pacifista
Comiso Sigonella Catania Messina. Addio pagoda, bandiera in pugno, Sicilia bella, alzati e cammina. Addio.
Sentite gli F-16, spaccati a martellate. Turi Vaccaro, quello si è arrampicato sul traliccio, è stato 18 ore, è un mito.
Sto imparando la chitarra piano piano, ho imparato in carcere 5-7 anni fa, ero in Olanda 6 mesi che ho rotto 2 F-16. Perché gli F-16 portano le bombe atomiche, sono in grado di portare bombe atomiche.
Beh, certo.
Quindi io gliel'ho dichiarato ai giudici, mi hanno dato 6 mesi di galera perché gli ho fatto 4 milioni di euro di danni.
Beh, solo con un martello.
Di bordo gliel'ho fracassato.
Numero uno, ha preso un martello ad Assisi, lo ha portato in Olanda, ha spaccato degli F-16, ha fatto non so quanti milioni di euro di danni e si è preso 6 mesi di prigione in Olanda.
Sì, però questo è un pacifista vero.
Il foglio di via, secondo me infatti il foglio di via è sbagliato, ve lo dico da uno che è sempre dalla parte delle forze dell'ordine, eccetera. Però il foglio di via Turi Vaccaro, ma di che stiamo parlando? Turi Vaccaro
non conosce le cose di Turi Vaccaro?
No, personalmente so chi è, naturalmente. Ho sentito adesso che ha fatto 4 milioni di danni con un martello, mi sembra abbastanza inverosimile.
Sì, anche, però sai, gli F-16 costano, cioè le cose militari costano parecchio.
Sì, ho capito.
Se uno dà un colpo con F-16
condivide lei questo tipo di azioni.
Però sentiamo il foglio di via. Disobbedirò, lo strapperò e lo brucerò. Foglio di via.
Io ho detto venerdì vado a Bussoleno dove mi hanno invitato perché fanno un teatro le donne e ho detto vengo pubblicamente, mi dichiaro di disubbidire al foglio di via. Come sabato hanno strappato i fogli di via i miei compagni sabato 25 davanti al municipio, io stavolta lo faccio in pubblico e inviterò anche gli altri a venire con me a dichiararsi pubblicamente, strapparlo, bruciarlo, delle fotocopie se proprio non vogliono.
Camminando. Vabbè, questa è Turi Vaccaro. Allora, Diliberto, uno come Turi Vaccaro, lei lo candiderebbe in Parlamento?
Ma non credo proprio che sia comunista, quindi il problema non si pone per quanto riguarda me. Però una cosa seria la voglio dire, io sono d'accordo con lei, Cruciani.
Cioè?
Perché dare il foglio di via ad uno? Se facesse un reato, in quel momento sarebbe perseguibile.
Beh,
è salito su un traliccio.
Ma è salito su un traliccio, non è che ha compiuto un gesto.
No,
obiettivamente, a me sembra proprio un'esagerazione.
Bene, è passata una combinata di cotoli crude.
Sì, ho capito, ma io, il codice penale italiano prevede che uno venga punito per quello che fa, non per quello che è.
Cioè, è contrario al foglio di via così come principio?
No, se uno combina una cosa per cui...
Ritenuto pericoloso per quella zona.
Il DASPO a quelli che combina allo stadio.
Più o meno è uguale, è lo stesso principio, diciamo, più o meno.
Beh, lo stesso principio. Evidentemente quelli che prendono il DASPO è perché quando vanno allo stadio spaccano la testa agli altri. Ragazzi, non è lo stesso principio. Lì è una manifestazione politica.
Cioè, ma chi occupa
profondamente diverso.
Chi occupa
è antidemocratico il foglio di via per il signor Vaccaro, secondo
me sì, in questo caso sì. Non in generale.
È un po' da stato di polizia.
Ma no, non esageriamo, facciamo, per carità, ecco, stato di polizia è una cosa molto più seria e molto più tragica, semplicemente una cavolata.
Lei non l'ho vista in Val di Susa, mentre il suo sodale, è una parola brutta, ma insomma il suo compagno della Federazione della Sinistra, Ferrero, in prima linea, anche
era
perché
lì
è piemontese, è lì a combattere, lei
intanto,
non ce la
intanto
vede, devo dire, in Val di Susa, da studioso, intellettuale, non ce la vedo in Val di Susa.
Istituzioni di diritto romano, insomma, è una cosa seria.
Le istituzioni di diritto romano, come noto, sono oggi di stretto attualità in Cina, quindi
mi ha parlato
delle istituzioni di diritto,
lei sta scrivendo il codice
quindi
cinese,
non ho capito, è una cosa seria.
No, però voglio dire, non l'ho vista là, come mai? Lei un po'
io sono stato in Val di Susa, io sono convintamente con Don Ciotti in questo momento, cioè un mese, Don Ciotti sapete ha proposto una moratoria di un mese, riflettiamo, vediamo se si deve fare o non si deve fare. Certo, non sull'onda emotiva di uno che è cascato da un traliccio, francamente, ecco, questo non è un buon modo di affrontare il tema.
Ecco, però, da questo punto di vista...
Cioè, per essere chiari, io non ho niente contro la TAV, perché l'idea che la sinistra... In generale alla TAV, le pare che io sia uno contrario al progresso?
È il primo
è la prima persona all'interno di un certo mondo
Io non sono affatto sicuro, e questo è il punto per cui va discusso, che lì vada bene, fatta così come la stanno facendo, perché per risparmiare obiettivamente 10 minuti di tragitto stanno spendendo una quantità di soldi mostruosa e obiettivamente stanno distruggendo.
Però non è a prescindere contro l'altra.
No, assolutamente.
No, vabbè, quello a prescindere contro l'altra velocità.
Onestamente io credo che nessuno possa essere a prescindere contro la TAV. A meno che non si torni al periodo ottocentesco dei luddisti, che sono quelli che distruggevano le macchine.
Però c'è un po' di luddismo all'interno del movimento che sopporta la TAV.
Non mi appartiene.
cui la vedo un po', come dire, sospettosa contro un certo modo di essere contro la TAV. Per esempio, quel pacifista, quello che ha chiamato Pecorella il carabiniere, approva quello che ha fatto?
Non approvo, non avrei mai detto quelle cose. Tuttavia devo dire che quel pacifista che ha detto quelle cose non ha compiuto un reato, non è che ha spaccato una vetrina, che ha spaccato una testa, che fosse armato. Le posso garantire.
Nel nostro codice c'è, però, no?
Non ha offeso un carabiniere.
Ha sicuramente offeso quel carabiniere, ci mancherebbe altro. E io provo in questo momento un'assoluta solidarietà per tutti quelli che manifestano idee, anche quelle che io non condivido. Certamente non con quelli che compiono atti di violenza.
Dunque anche occupare le strade è sbagliato, occupare le autostrade.
No, occupare le strade non è un atto di violenza, mi scusi.
Beh, come no? È interruzione del servizio pubblico, è un reato.
Non è interruzione di servizio pubblico tecnicamente, mi dispiace.
Beh, no, è un'autostrada, bloccare un'autostrada.
Non è interruzione di pubblico servizio.
Però è un reato.
Ho capito,
no,
però.
È una violazione amministrativa.
Vabbè, ho capito, però comunque.
È una violazione amministrativa.
Sì, non da codice penale, no, d'accordo.
Beh, no, cambia.
Secondo lei si
guardi
può...
io personalmente quando diciamo ero più giovane ho occupato strade e le faccio un esempio. Quando c'era la lotta dei minatori del Sulcis, io avevo il privilegio di essere il deputato del Sulcis, abbiamo più volte bloccato strade ed era una cosa nobilissima perché stavano difendendo il proprio posto di
legittimo
lavoro.
Bloccare
l'Alcoa, l'Alcoa che adesso è in crisi e che sono venuti a Roma, hanno bloccato una via di Roma. Beh, hanno fatto benissimo a bloccarla, perché devono richiamare l'attenzione pubblica, che altrimenti non gliene importa niente di
niente.
Quindi
è un metodo
dei
valido.
È un metodo che secondo me è assolutamente normale.
E c'è anche
sempre
salire
stato.
Sui tralicci?
Anche salire sui tralicci. Sì. Se uno sale su un traliccio non fa del male a nessuno.
Beh, insomma, però se
interrompe
può fare del male
elettrica.
A se stesso, sì, come certo. È capitato. Ma
e rompere,
non fa del
un
male a
rompere un cordone della polizia va bene?
Rompere un cordone alla polizia dipende, perché se uno va con una spranga a rompere un cordone alla polizia fa malissimo.
Ma qual è la più grande illegalità che lei ha commesso negli anni 70, negli anni 80, durante le manifestazioni? Cioè, lei ha detto occupato delle strade, ma qualcosa
di assolutamente.
Da lei
occupata...
Molotov, ad
no,
dopo,
io no.
Dopo la pubblicità.
Io no,
dopo...
onestamente non la saprei nemmeno fare. Non la saprei nemmeno fare. No.
Dopo la borsa, dopo la borsa.
Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello.
Come che lo tenete alla radio del Sole 24 ore?
Picchiate, amici della Confindustria, cantate con noi in piazza e affossate il volto della Confindustria in coro. Bene che fa, qui c'è il passaggio migliore.
Qual è?
Pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra.
C'è tutto lo studio che canta, la sanno anche loro.
Abbiamo pagato,
sono tutti comunisti.
Nessuno più al mondo
si è circondato.
Ma si sa che il mondo dell'informazione, caro Gilberto, lei lo sa meglio di me che sono tutti comunisti.
No, sono contento che ogni volta apparenzo per questa pantomima.
Ma lei la sa questa canzone? La
ha visto anche su media se l'abbiamo cantato, su TG Commenti qua.
Esatto.
Scusi, Gilberto, ma lei la sa oppure ha bisogno del testo per questa canzone?
No, io questa la conoscevo da ragazzo.
A memoria?
Sì, adesso però non me la ricordo più.
Ah, non se la ricorda più?
No, non me la ricordo.
Se la ricorda lei?
Perché è più giovane di me.
Ma lei non è più comunista. È comunista.
No, ma questa non era una canzone di comunisti.
Vabbè, però...
No, tempo. Questa era dei gruppi estremisti, dei ragazzi. Eh sì, era lotta continua.
Ah, cioè era lotta continua.
Ragazzi,
però è molto bello, no? Il passaggio del voi gente per bene, che pace cercate, la pace per fare quello che vi volete, che era la pace borghese che tu, Cruciani, vuoi costruire e che noi distruggeremo.
Ma voi chi?
Qui,
ma di che qui, parli? Ma di cosa stai
qui,
parlando?
Parenzo e Dio.
Dalla radio della Confindustria.
Beh, diciamo... Vabbè. È un covo.
Sì,
è un covo.
Il fascio comunista. Sono cadute le cuffie di Liberto. Sì, il fascio comunista. Pennacchi, ieri da noi a proposito della questione dei Marò, molto deciso. Sentiamo.
Loro non ce li hanno sequestrati in barba a tutte le leggi internazionali, tutto il diritto internazionale. E non ho capito, devi fare quantomeno delle ritorsioni del pari grado. Allora, non ho capito, allora, ma quanti indiani ci stanno in giro per l'Italia? Ovviamente, io non devo andare a pigliare i pakistani che stanno a lavorare, o gli indiani, o come si chiamano là, i gris, quelli che stanno a lavorare nelle stalle a Botinia. Pigliamo qualche bel manager indiano. E lo sequestriamo, e finché non mi arrivano i miei non te li do tu, ma ho capito. E che c'è, va dell'allarme.
Poi a un certo punto Pennacchi dice: solo degli stronzi come noi potevamo consegnarli agli indiani. Questo un po' c'ha ragione, però. Stronzi magari no, ma insomma.
Allora lì c'è l'assurdità di un nostro paese, del nostro governo estero, esercito, marina mercantile, che consentono di entrare nelle acque territoriali e consegnargli i nostri soldati. Solo degli stronzi come noi possono fare una cosa di questa.
Poi date lo stronzo pure a me, credo.
Premio strega, certo, premio strega.
Sì, vabbè,
beh, ma su questo si può discutere, no? Su questo si può discutere.
Ah, l'amico di quell'altro rompicoglioni sei. Ma quello, no, quello è uno stronzo, non so, io parlavo con quello. Quello lo voglio solo, anzi no, solo anche davanti al pubblico, però a faccia, no per telefono.
Dell'occupazione. Va bene, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara con Oliviero Diliberto, leader del PDC, Partito Comunista Italiano, all'interno della Federazione della Sinistra, che è meno in tiepido, realtà battagliero sulla TAB di Ferrero, questo bisogna dirlo, è meno battagliero. Lei in piazza non ci sarebbe andato, alle manifestazioni non ci va.
No, io ci sono andato nelle manifestazioni
con i notab.
In questo momento io credo che davvero debba essere assunto l'invito, che secondo me è quello politico, della moratoria.
Non si può fare la moratoria su Ferrero, non si può fare, ormai è stato tutto deciso da governi, e Monti ha detto che hanno 180 consultazioni ci sono state con la popolazione locale, basta. A un certo punto,
a dire la verità, Monti ha detto che vuole fare la consultazione.
No, ma quale consultazione?
Ha fatto una proposta di legge per fare una legge
che vuole fare
non ti sembra esattamente quello. Il dibattito pubblico, come si chiama? Il dibattito pubblico.
Sì, dibattito pubblico con le popolazioni locali.
Ma non la moratoria non si può più fare.
Le opere del futuro
non si può fare.
Croce, abbiamo un'opinione diversa, non è gravissimo.
No, siamo di
allora bisogna procedere proprio ad alta velocità con questa opera.
Velocissimo, a sfondare
veloci subito.
Treno deve andare
lì col martello.
Ma lei poi dovrebbe essere un operaista fuori del progresso. Gli operai, non è che gli operai che lavorano alla Notab sono meno dignitosi, hanno meno dignità di quelli che manifestano.
Gruciani, ma questo è un argomento del cavolo.
No, è un
mi segua. E la dignità di quei lavoratori non è in discussione, né non è messa. Né
quelli dell'autostrada vengono attaccati spesso.
Ma
come
no, i lavoratori in quanto tali, no.
Come no? Insultati, diffamati, eccetera.
Beh, chi lo fa è in errore.
È un cretino.
Chi lo fa è un cretino. Tuttavia, davvero, se si chiede un mese di moratoria, ragazzi, sono vent'anni che parliamo di questa cosa.
A che serve un mese?
Così, a rasserenare gli animi.
Serve prima di tutto a rasserenare gli animi, che non è una cosa secondaria.
Ma quali animi? Sono 400 persone solo che fanno le manifestazioni.
Ci sono 400 che fanno le manifestazioni, e il 35% degli italiani, sondaggio Sky, che è contrario alla tavola.
Vabbè, 35%. Mi sembra che 65 favorevole sia un buon numero.
Siccome ti ho detto che sono 40... sono molti di più.
Ma non si può discutere fino all'infinito di una cosa.
La democrazia che la maggioranza,
la democrazia la conosce bene, non è che dire.
Non si può discutere all'infinito, ad un certo punto bisognerà decidere, se si chiede non è che lo chiede un fessacchiotto qualunque, è un appello lanciato da uno che conosce il territorio e che certamente non è dalla parte di Don Ciotti.
Ah, signor Ciotti, sì. Don Ciotti.
Don Ciotti non è esperto di TAV, ma nemmeno noi tre siamo esperti di TAV. No, perché se no, obiettivamente.
Possiamo affidare le sorti della TAV al signor Don Ciotti?
No, ma infatti la proposta della moratoria non è che Don Ciotti decide, non esageriamo.
No, però lei ci dà Don Ciotti, io dico, vabbè, Don Ciotti, adesso per tutto il rispetto, per carità.
Ha chiesto di avere un mese con le popolazioni locali in discussione. Se poi le popolazioni locali diranno alla fine a maggioranza no, la facciamo, ma per carità,
ma diranno di no, ma
non è detto, non è affatto detto, ci sono anche modi di compensazione.
Ma sono state decise le compensazioni, già tutto già deciso, poi magari sarà stato fatto qualche errore all'inizio, non c'è dubbio,
evidentemente non bastano.
E vabbè, si daranno in più, ma si deve procedere proprio con i buchi, sai, i buchi quelli che si fanno con le ruspe.
Mettersi lì col martello,
si entra dentro e si costruisce. Lei operaista, comunista, dovrebbe essere d'accordo per il progresso.
La fa l'avanzamento prima, allo scopo di segnalarlo a coloro che si, come si dice in gergo, che si fossero messi in contatto adesso, in questo momento. Io non sono contro la TAV,
E che è successo? Questo. È caduta, niente, caduta la cuffia.
No, scusate, è larga,
sono,
mi hanno dato,
sono le cuffie che non funzionano.
Mi hanno dato una cuffia
apposta, l'abbiamo fatta apposta.
Ah, ecco qui, ecco, ecco, non qui, mi hanno ecco spiegato qui come si fa.
Allora?
Io non sono contro la TAV in generale. Le faccio un esempio, ma la Milano-Roma, certo, ma qualcuno ha rotto le scatole sulla Milano-Roma?
Beh, come no,
ma sì, ogni volta che cosa si fa un'opera pubblica,
ma che porcheria hanno fatta là,
sì, hanno per molte, sempre questo.
Aridaglio,
no, ma questo è un attentato, evidentemente,
un attentato.
Ma me le tengo, così siamo sicuri.
Sì. Attentato alla Marcegaglia.
Esatto,
sì, sarà stato.
Marcegaglia.
No, sapeva che lei
sono cuffie del billionaire, secondo me, queste qui, signor Diberto.
La vendetta di Briatore.
Io sono stato processato per quella cosa, quindi per cortesia.
Non si possono far battute su quello, lo so, lo so.
Quella frase. Però, di Briatore, quello, condannato quello, pure
era una, assolto in istruttoria, e stava cioè, pure non ridendo tutti i giudici quando mi hanno fatto il processo.
Ma Briatore perché è andato al processo per lei, per quella cosa là?
Ma chiedetela a lui, ma che ne so, quello sarà per maloso, sarà per maloso.
Vabbè, ascoltatori, va 800 24 00 24. Lores da Vicenza, che mi sa che vuole dire una cosa da
Flores, c'è scritto,
no, Lores, al signor Di Liberto, mi sa. Lores, dica Lores.
Buonasera.
Ah, una signora.
No, e dica il Capone là di stare zitto, che adesso parlo io.
Chi è il Capone? Capone? Parenzo.
Il Capone è quello di Padova. L'altra volta l'ho chiamato Galinazzo. Però, ma è un così Capone scortese. Proprio,
vabbè, okay. Allora vada.
A Diliberto invece, io mi ricordo quando c'era il minestrone al governo e lui votava per mantenersi la cadrega, ma votava perché? Con i coglioni in piazza a protestare contro le leggi che aveva
intellettuale,
firmato
questa lui. È la solita intellettuale.
Scusi,
signora.
Allora se lei vuole
io
fare...
Io sono
perché...
molto intellettuale, sì.
No, quella signora Lores... Lì, signora Lores, mi scusi un attimo.
Bisogna trattare lei se... molto intellettualmente.
No, se lei ha una... Scusi, se lei ha una contestazione da fare al signor Di Liberto, anche prendere la parolaccia, va bene, però su una cosa concreta, non è che andava in piazza...
Ma cioè... tutte le leggi che lui votava con il
ma
governo
Prodi... Ma che vuol dire leggi di cosa? Ho capito, le leggi del governo Prodi...
A meno che non lei... sempre lui alla
ho capito,
alla
a meno che lei non li consideri criminali di per sé, le leggi del governo Prodi erano contestabili o meno, ma non è che il fatto che votasse a favore delle leggi del governo Prodi...
Ma lui era lì, perché non votava
ma era dicendo, appoggiava il governo Prodi...
Si rende conto
perché lo appoggiava se era contro se non lo, se, perché
ma
per
contro cosa se era a favore del governo Prodi adesso non è che lo devo difendere io di
ma se io sono al governo sono in un posto non voglio una cosa non la voto.
Francamente non l'ho capito. Comunque,
ma non è stato lui a far cadere.
Allora mi lasci Prodi, dire un'altra cosa.
Ecco
lui è per il progresso e siamo rimasti con lui all'URSS al tempo di Stalin.
Ma chi l'ha detto? Ma non è vero.
Sì, e siamo rimasti lì. Poi un'altra cosa, io vorrei vedere
ma
lui che non ha mai lavorato
in
Italia.
No, rispondere,
fermo, bloccato in mezzo alla strada in macchina per quattro deficienti che non lavorano perché non fanno niente. Poi vorrei vedere
su questo sono d'accordo con lei.
Papà e tutti come i comunisti in Italia, no? La mamma deve andare a
quelli non so, ha detto Di Liberto che la maggior parte non sono manco comunisti quelli là.
Siccome quell'uomo lì non ha mai lavorato in vita sua,
ma chi?
A lui piace bloccare il traffico, no?
Ah,
tanto chi se ne frega della gente.
Va bene, Lores.
Ma io lavoro da quando avevo 22 anni, a dire la verità, e non ho mai smesso.
Grazie.
Faccio l'insegnante, signora, si documenti prima di parlare, grazie.
Grazie signora Lores. Comunque il fatto che secondo me l'occupazione delle strade è una follia, io ho sempre detto è una follia occupare le strade per una cosa, non adesso al di là della signora eccetera, occupare una strada, rompere le balle alla gente che arriva per lavoro perché c'è una questione che riguarda il territorio è una follia inaudita che bisognerebbe prendere, intervenire immediatamente e portare la gente fuori dalle strade. In America spesso le manifestazioni sono ai bordi delle strade, cioè si lasciano passare le macchine, perché interrompere i camion che vanno a lavorare? Lavoratori, sono lavoratori quelli o no?
Che c'entra questo?
Ma come, scusi, no? C'entra, faccio, come no? C'entra?
Io le ho fatto l'esempio delle occupazioni di strade alle quali ho partecipato io e le rivendico. E le... pazienza.
No, vabbè, ma dopo ho capito.
Le manifestazioni di lavoratori che non avevano altro modo per richiamare l'attenzione sulla loro condizione.
Ma ho capito, ma
come
non è
vero? Ma come non è vero? L'informazione purtroppo sta funzionando così e certamente non è colpa mia.
Non si può dire sulla TAV non ci sia informazione.
Io stavo parlando delle lotte dei lavoratori. L'ultima è quando appunto sono arrivati gli operai dall'Alcoa la settimana scorsa a Roma.
Quando gli operai salgono ad esempio sui tetti oppure occupano un monumento, questi giovani bravissimi che hanno occupato qualche mese fa i monumenti, no? Questa era una forma di protesta anche molto intelligente.
Quei giovani bravissimi a dicembre di 2 anni fa, quando si stava approvando la Gelmini, hanno anche bloccato a Roma la circonvallazione
e lì si fa un danno clamoroso.
Fermo,
però.
Ci sono le immagini televisive, gli automobilisti fermi applaudivano quei giovani.
Beh, magari non tutti.
30 secondi, torniamo subito. siamo qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Ci riferiscono anche gli amici di TGCOM24, ma le agenzie di stampa e tutti, che siamo, che è in corso un colloquio tra Boni e Bossi nella sede della Lega sulla questione Boni.
Forse
immagino
Bossi,
più tardi magari lo facciamo, immagino sulla questione delle dimissioni o meno dalla presidenza del consiglio regionale di Boni, non sul merito naturalmente delle accuse.
Liberto,
perché deve godere?
Deve
godere, non credo.
Anche
credo.
La Lega.
Ma il fatto che ci sia una crisi verticale del sistema di potere lombardo non mi può che far piacere, perché questo non è soltanto Boni, è il sistema di potere PDL Lega. Cioè,
la Lega dice che da quando è all'opposizione del governo Monti c'è un attacco contro di lei anche dal punto di vista giudiziario.
Se dice le cose che diceva Berlusconi sia poco tempo fa, cioè di essere perseguitata politica.
A Palermo con chi sta lei? Con Ferrandelli o con Orlando, che lo vuole destituire dopo la vittoria?
Ma guardi, intanto sto con i magistrati, che ho visto che hanno inquisito due degli uomini di Ferrandelli, quindi diciamo che questo di per sé suggerirebbe di in questo caso di annullarle proprio le primarie.
Fosse per lei le annullerebbe?
C'è da rifare? Sì.
Da rifare tutto?
O non, farle
proprio?
No, guardi, io non amo le primarie, cosa notoria. Quindi secondo me, se non si vanno in
mezzo, chi dovrebbe essere candidato a Palermo, diciamo, della
a questo punto deve essere una terza persona,
né la Borsellino né Ferrandelli.
No, perché la Borsellino comunque ha perduto, Ferrandelli ha vinto in quella maniera con l'appoggio di Lombardo dietro, quindi di uno.
Come fa a essere così sicuro? Lui ha negato, come fa a essere? Non è che era lì i voti non è che si possono attribuire, o ci sono prove che Lombardo ha mandato delle truppe cammellate ad appoggiare Ferrandelli, oppure non è che si può dire così facilmente.
Diciamo che io non ho alcuna prova, perché non faccio il giudice, ma è Vox Populi in tutta Palermo che dietro c'era Lombardo. Tanto è vero che Lombardo non ha parlato, ha smentito Ferrandelli, ma Lombardo è stato zitto.
Vabbè, quello però
poteva dire di no,
Ma no. Se Ferrandelli ha detto che non ha nulla a che vedere con Lombardo, che
anzi, un suo avversario politico, cioè, sono cose che si dicono, lei dice.
Obiettivamente credo di sì.
Cioè, senza Lombardo non avrebbe vinto.
Beh, la mia impressione è che non avrebbe vinto, naturalmente non ho la prova contraria.
Dunque,
però secondo me a questo punto bisogna trovare una persona fuori dalla mischia, mettersi d'accordo e candidarla, perché entrambi secondo me a questo punto non possono essere
più candidati. C'è un pasticcio clamoroso.
Sì, hanno fatto un pasticcio clamoroso. Obiettivamente
un
pasticcio clamoroso.
Ogni volta però che c'è una primaria al sud succede sempre, anche a Napoli. Sì, io lo ripeto sempre perché però è vero.
Ma in Puglia le hanno fatte, mi sembra che siano andate benino.
Però in Puglia la Svizzera del sud. 75%
per vendola. Quindi diciamo che
bene, 800
non è tutto sud, ecco.
800 24 00 24. Senta, ma quello che ha dato del pecorale al carabiniere lo candiderebbe lei nel PDC?
No.
Nella federazione della sinistra?
No.
Nessuno. Nessun notab.
Ma che c'è il non è che il notav è una categoria dello spirito, no, si può essere contrario.
No, però lei candidò una volta, lasciò il suo posto
io ho lasciato il mio posto ad un operaio della Thyssen, Ciro Argentino. Ha lasciato il mio posto nel
quindi
capolista.
Oggi chi vorrebbe ad esempio come capolista?
Ma altri operai della Thyssen o metalmeccanici o operai, lavoratori,
una lista solo di lavoratori.
Non solo di lavoratori, ma i notai ce n'è tanti.
No, pochi, forse.
Due,
tre.
Ma il problema è che non ci sono più gli operai dal Parlamento, sono scomparsi. Operai e lavoratori salariati.
Non è un
due.
Problema grave,
Cruciani. Sì, è un problema molto serio.
Cioè, del suo Parlamento ideale, la percentuale di operai quanto dovrebbe essere?
No, però adesso si parla molto di una possibile candidatura di esponenti della FIOM. Lei vedrebbe bene esponenti?
Assolutamente sì, anche Ciro Argentino era un delegato della FIOM, quello a cui
ma esponenti importanti sindacali, dico Landini, Cremaschi, cioè alla fine finiranno tutti in Parlamento, diciamo la verità. Non ne sono sicuro. No, ma chi è più comunista, lei o Ferrero?
Una volta, in anni molto bui, si davano le classifiche, le gerarchie, tu sei comunista, siamo comunisti in modo diverso, ma nella
Che vuol dire siamo comunisti in modo diverso?
Perché abbiamo due storie politiche, abbiamo due storie politiche diverse, nel senso che lui viene dal cristianesimo di sinistra. È stato il presidente dei giovani valdesi, non c'è niente di strano. E quindi ha un tipo di impostazione che è molto diversa dalla mia, che è piuttosto tradizionale.
Fosse per lei dovrebbe tornare domani il Partito Comunista.
Beh, guardi, da quando non c'è più il Partito Comunista, l'Italia in questi 20 anni è peggiorata drasticamente.
Secondo me è migliorata, a parte che non è peggiorata
non
per
solo
niente.
Per quello,
non solo per quello, però obiettivamente non c'è più un partito che difende i lavoratori.
Senta, ma quel vecchio accordo che lei una volta ci disse di avere, accordo di, con Bersani, cioè ormai è finito con Monti o no? Oppure è ancora vivo? Cioè, ma Bersani per voi è una garanzia, se fanno fuori Bersani...
Io spero che Bersani regga, certo. Ma non perché ci sono accordi o altro, perché ha una prospettiva del Partito Democratico che è più consona a quella, cioè non c'è dubbio.
Rispetto c'è
dubbio.
A...
La mia impressione è che Monti scompaginerà tutti i giochi, a destra come a sinistra. Scomporrà e ricomporrà un quadro politico in cui ci sarà un grande centro conservatore per bene, ben educato, colto, ma drasticamente conservatore.
Ma il meno di sinistra del Partito Democratico chi è? Quello proprio che non c'entra niente con la sinistra
con
del Partito Democratico. Beh, a parte molti che vengono veramente dalla tradizione di centro, d'accordo, ma quelli che sono stati comunisti, che erano nei DS, eccetera, proprio quello meno di Veltroni, per esempio, no? Che si è uscito anche sull'articolo 18.
Veltroni sull'articolo 18 ha detto esattamente le stesse cose che nello stesso giorno casualmente ha detto Berlusconi. Non mi sembra ci sia bisogno di aggiungere.
Cioè, Veltroni sull'articolo 18 è come Berlusconi.
Sì. Sull'articolo 18, sì.
Cioè, dunque, non...
Che gli è successo?
Ha ragione Vendola quando dice che è di destra.
Ha totalmente ragione Vendola.
Lui si è molto presa, signor Veltroni.
E pazienza, se ne farà una ragione.
Se ne è presa molto.
Cioè, è di destra. Veltroni è di destra.
Allora, sa qual è lo sport preferito di questi ultimi anni?
Sì.
E di alcuni esponenti che vengono dalla storia comunista. Di dire, io sono di sinistra. Però la gara è sempre da dare ragione alla destra, sì, nel merito.
Io sono di sinistra,
mi lavo la coscienza, sono di sinistra. Va, la Fiom è questo, sì, l'articolo 18 va cambiato.
Per cui il PD che non va al corteo della Fiom è senza palle, diciamo la verità. È un po' senza palle.
Perché ci sono,
io sono molto drastico.
Leggermente maleducati.
No, perché senza attributi, senza coraggio.
Hanno trovato un pretesto, obiettivamente, che è quello della partecipazione dei Notav, perché erano in imbarazzo, perché metà voleva andare, forse metà no. Una buona percentuale voleva andare, altri non volevano andare, altri scomunicavano e alla fine hanno trovato un escamotage.
Dunque... dimostra l'inesistenza del Partito Democratico. Cosa?
Dimostra che il Partito Democratico ha un problema molto serio, e cioè qual è la classe di riferimento, cioè se sono i lavoratori o gli imprenditori.
Stanno con gli operai o con
qual
gli imprenditori?
È
il MAN che non funziona. Quando si delinea il blocco sociale, il MAN di Veltroni non funziona e si è visto.
Abbiamo la pubblicità, 800 24 00 24, poi conclusione con Oliviero Di Liberto.
Che è ancora qui.
Compagni dai campi e dalle officine,
sotto le note di Contessa.
Il signor Bombassei, il signor Squinzi che accendono la radio.
Ma questa è la radio di Confindustria? Oppure...
Che è successo qua? Li sono in macchina, no? Dico, ma che succede?
Va bene, intanto c'è una notizia da dare. La Borsellino fa ricorso ai garanti. Ieri ammesso la vittoria di Ferrandelli, invece ha presentato ricorso contestando l'elezione di Fabrizio Ferrandelli, proclamato vincitore dal comitato elettorale per le primarie del centro-sinistra a Palermo. Evidentemente sono subentrate ieri delle novità, questa di Liberto, azzerare tutto e proclamare, cioè i partiti si mettono d'accordo per presentare un... Non sarà facile.
Magari Lombardo terza potete presentare.
Secondo me non sarà possibile.
A quel punto, no?
A quel punto presentano Lombardo.
Lombardo, che gli fai? Tanto vince a Palermo se lo capita.
Una frase di Bersani dell'altro ieri, sfuggita ai più, ma oggi circolava moltissimo. Nella rete, quella di Bersani che a un certo punto dice davanti ai giornalisti: siamo qui da 20 anni, dovremmo andarcene via tutti. Sentiamo.
Ma si dice, gente, ci sono dei commentatori che scrivono: qui tutti i politici sono qui da 20 anni, i coi sono qui da 20 anni, e i commentatori no? Scusate, perché poi bisogna anche dire, cioè i commentatori siamo tutti qui da 20 anni, è ora di togliersi dai coglioni.
È ora di toglierci dai coglioni, cioè dice esplicitamente così, non so. Poi
l'ho fatto nel 2008, però.
Ma lei vuole tornare, però? No. Come no?
Hanno votato in Parlamento lei?
No. Io sto benissimo dove sto, faccio il segretario del mio partito. Si può fare politica senza avere la poltrona.
Ecco, è un messaggio anche per Bersani e per tutta quella classe dirigente lì. Allora.
Guardi, io davvero ho l'impressione che, soprattutto a sinistra, a destra faranno quello che vorranno loro. Ci voglia un enorme rinnovamento dei gruppi dirigenti.
E quindi cioè, tu, Bersani, Dalle, dica la verità.
Non si dovrebbe presentare nessuno. Questi qua non
facciano
dovrebbe...
come me,
allora,
lo dica.
Ciascuno, ma no, ma devo dire io, dare suggerimenti.
No, però cioè, il grande mondo
io, ho fatto, credo, uno dei pochi gesti coerenti dell'ultima fase della politica italiana a sinistra. Cioè, ad un certo punto, io sono stato 14 anni in Parlamento, non 20, 14, ma sono tanti. E nel 2008 non mi sono più candidato.
Pensa
facendo
di
il segretario del partito.
Pensa di meritare la pensione che prenderà non so quando?
Ma nessun parlamentare per aver fatto troppo poco tempo in Parlamento merita una pensione del genere.
Quanto
nessuno,
prenderà lei?
Obiettivamente non lo so, ma comunque è una pensione.
5.000-6.000 euro sicuramente.
È una pensione immeritata.
Perché immeritata?
Perché? È un lavoro.
Eccessiva?
Perché è eccessiva. Poi addirittura ci sono i casi, diciamo, del passato, quando con un pezzo di legislatura si prendeva la pensione.
Adesso, quante legislature ha fatto lei?
Io ho fatto 4 legislature.
Con 4 legislature si prende, credo, il massimo che si può prendere.
No,
credo,
no,
quasi
aumenta ogni legislatura.
Beh, no, poi c'è un tetto massimo a un certo punto, credo. Dopo 3 legislature prendono tutti la stessa
però
pensione.
Però il problema è vero è che...
Lei non l'ha ancora presa, però, no, naturalmente, no, la prenderà.
Io l'ho presa ai 50 anni.
Ah, perché lei è con la vecchia legge. Dunque lei praticamente prende la pensione da ex deputato, che sarà, lo saprà quanto prenderà di pensione?
Beh, onestamente non so di preciso quanto prende.
Non guarda...
No, le dico
perché varia ogni anno.
Perché? No, perché a me mi fanno le trattenute sul pezzi di legislatura non fatti.
Vabbè, prenderà 5.000, 6.000 euro,
no,
sì.
No, è troppo.
No,
comunque non lo so quanto prenderò a regime, diciamo. Sarà sui 5.000 euro.
Sui 5.000 euro. In più, prende un qualche stipendio da qualche parte?
Io prendo lo stipendio come insegnante.
Dunque prende lo stipendio di insegnante e la pensione da deputato.
Lei sa cosa ho fatto io?
L'ho detto qui
alla Zanzara. Lei sa cosa ho fatto
il professore
io?
Università?
No, fermo. Con i soldi che sono arrivati dalla Camera.
Dalla Camera di che? Dalla pensione?
No, ha pubblicato un'intera pagina al Sole 24 Ore, ragazzi,
documentato. Sì,
ma è vero.
L'ho raccontato la prima volta l'estate scorsa alla Zanzara.
E siamo un po' ritronati,
ho investito quei soldi aprendo una biblioteca aperta al pubblico.
Ma dove questo?
A Roma.
A Roma?
Sì.
Vabbè, ma comunque, insomma, questo non è il...
No,
si possono impiegare in modi diversi.
Fermo,
ma...
io lo dico perché ci sono molti modi per restituire alla società quello che la società ti ha dato. Io non ne ho onestamente bisogno. Mi piacerebbe che altri lo facessero.
Però comunque... non le pare un po' i 50 anni è una follia, mi dica anche lei.
Non c'è il minimo dubbio. L'ho detto prima. Secondo me, se si facessero i contributi figurativi, per cui tu sei fuori, sei in Parlamento, numero di anni... vengono pagati i contributi come se tu stessi continuando a lavorare, a quel punto prendi la tua pensione, quella normale che ti spetta come lavoratore dipendente, punto, basta.
E basta.
Cioè, secondo me, uno di sinistra coerentemente dovrebbe fare come ha fatto lei, no? Cioè, questa idea della solidarietà, di restituire quello che si è dato, cioè anche altri leader di sinistra potrebbero prendere.
Mi farebbe piacere vederne qualcuno, sì.
Perché è una cosa di sinistra.
Senta, un ultimo...
Beh, io ho investito l'intera liquidazione su questo.
La liquidazione da deputato, perché c'è pure la liquidazione, tra l'altro. Comunque lei in tutto siamo sui 10.000 tra lo stipendio che prende.
No,
cioè,
di meno. Gli insegnanti guadagnano poco.
7.000, 8.000 ci siamo.
Sì.
7-8.000, vabbè. Sì. Senta, un'ultima cosa, ma la Fornero, ecco, sulla Fornero, sono di destra anche lei? Molto
di destra. La Fornero è un mistero.
Perché?
Le lacrime sono di sinistra.
Come?
Le lacrime della Fornero sono di sinistra.
No, le lacrime onestamente sono una cosa che a me non è piaciuta per niente.
Figuriamoci, questo lo intuivo. Se uno fa politica non deve piangere, deve prendere decisioni.
No, la Fornero, che passa per essere una che è arrivata lì solo dall'università, no?
Sì.
Fornero ha fatto il consigliere comunale del PC a Torino. Ha un'esperienza politica. Allora, prende una misura sulle pensioni così... obiettivamente ingiusta come quella che ha preso il governo
Monti,
drastica.
Giustissima.
Vabbè, dal punto di vista dei pensionati li assicuro che non è giusta affatto. E dopo di che sono lacrime di coccodrillo, su. Non mi è piaciuta.
Quello no, ma in generale una di destra, secondo lei?
Ma le politiche che sta attuando sul mercato del lavoro sono di destra.
Ancora non si sanno, però.
Quando Bersani ha detto, no, vorrei segnalare questo dato, Bersani ha detto: sull'articolo 18, se non saremo convinti, non è detto che voteremo.
Sì.
La Fornero
ha detto: vabbè, facciamo da
frega, faremo da soli.
La fotografia mia della Fornero in camera. Accanto a quella della Thatcher, c'è quella della Fornero.
Perché? Benissimo, ergo, se a fianco a quella della Thatcher, la Fornero cos'è?
E quindi Liberto è chiaro che deve stare dall'altra parte.
Mi sembra evidente.
Però è una che ha coraggio, è una che ha coraggio, che fa le sue proposte. Certo, adesso sta trattando troppo, secondo me. Basta, si tratta di io sul lavoro. Troppo lunghe, bisogna prendere decisioni, Fornero, ascoltare e prendere decisioni.
La Fornero non sta trattando affatto.
Sì, no, come fa finta di trattare?
Ma come fa quelle riunioni lì, chiama i sindacati, le cose, li ascolta, prende appunti, si vede lì nelle immagini televisive, sta buona Fornero.
Tutta una finta, secondo lei? Già sanno quello che vogliono fare? Già sanno quello che vogliono
fare? Secondo me hanno già deciso, sì. Secondo me hanno già deciso.
Beh, e lì sarà sciopero.
Ma se dovessero toccare l'articolo 18, che tra l'altro è una scemenza colossale, perché ormai è diventato puramente simbolico, non c'è un imprenditore normale che chieda di abolire l'articolo 18? No, beh, sì, è così.
Siamo separati dalla Confindustria.
Ma la Confindustria mica ha posto il problema di abolire l'articolo 18.
È d'accordo con Diliberto.
Non si capisce perché il governo Monti voglia fare una cosa che Berlusconi voleva fare e non è riuscito a fare.
Perché, secondo lei?
Ma secondo me perché se vogliono legittimarsi agli occhi di, diciamo,
di
una serie
fermo,
a una serie di poteri europei. Vi ricordate che la riforma del mercato del lavoro era nella famosa lettera della Banca Centrale Europea? E a quelli rispondono.
Oggi però anche il governatore della Banca d'Italia ha detto, per esempio, che
lavorare di più.
Bisogna lavorare di più. Spesso dicono che il mercato del lavoro va riformato, Draghi lo dice ogni giorno.
Tutti questi signori che pontificano sul lavoro, vorrei vederli a 67 anni salire su un'impalcatura. Ma il problema è quello.
Ma infatti quello sarà lavoro usurante, evidentemente. Quindi uno non sale a 67
non
anni.
Non è nei lavori usuranti, mi dispiace contraddirvi, non è stato messo tra i lavori usuranti. E allora, siccome tutti ci riempiamo la bocca degli infortuni sul lavoro, chiunque conosca il mondo del lavoro reale sa che gli infortuni dipendono dall'età, dal numero di ore
quindi
lavorate e dallo stress.
Cioè, chi in questo caso
secondo me chi
uno
vuole mandare delle persone anziane sulle impalcature
è un criminale compreso il governatore della Banca d'Italia.
No, ma che c'entra adesso?
Eh no, cioè, se vogliamo estendere il discorso al fatto, a quello che ha detto il governatore,
guardi,
chiaro, no?
Non è soltanto il governatore della Banca d'Italia, purtroppo. Ci sono tante persone che se ne fottono della vita degli altri e che dicono: vabbè, ma tanto la vita si è allungata, che vadano a lavorare sino a 67, 70 anni. Li voglio vedere a fare certi lavori, cioè lavori manuali dovrebbero essere tutti esclusi dall'aumento dell'età pensionabile, perché quelli sì che sono logoranti davvero.
Tutti lavori manuali.
Bene, grazie a Oliviero Diliberto di essere stato con noi. A presto.
Grazie
pubblicità,
a voi.
Pubblicità. Siamo qui alle 20:11 800 24 0024. Andiamo a Cagliari. Sergio, buonasera.
Buonasera direttorissimo, buonasera anche a Parenzo e a Diliberto.
Bada, non c'è
allora, io parto da stamattina, da Gorà ho visto Boni, mi è sembrato in bianco e nero come Mussolini in treno a Dongo vestito da tedesco. Qualcuno secondo me lo vorrebbe autosospeso per i coglioni. Veda lui cosa è più interessante. Su Berlusconi ha mandato Bonduelle, sempre da Gorà, ma poi non ha i coglioni, a differenza del direttore, sempre. A differenza del direttore del carcere di John Voight, a 5 minuti dalla fine, che sul treno lo chiama dall'elicottero di scendere a prenderlo. E
non
poi ancora.
Anch'io. Non ho capito nulla, però.
Non hai capito niente. Dunque, no, praticamente faccio un parallelo tra il film di John Voight, 3 minuti dalla fine, quando praticamente lui è il detenuto che scappa, il direttore del carcere si cala dall'elicottero e lui che gli urla: non hai coglioni, vienimi a prendere. La stessa cosa di Berlusconi che oggi non va porta a porta. Per lo stesso motivo, perché prima ha fatto fallire la mediazione di Alfano con Monti, perché gli hanno toccato Rai e Giustizia, quindi è sempre parte in causa. Era l'occasione buona per dimostrare che non era in conflitto di interessi.
Vabbè.
Capito?
Questo Sergio, grazie.
Prego,
grazie,
ciao.
Grazie. Ciao. Luca da Lucca, buonasera.
Sì, pronto?
Sì, vada.
Ah, buonasera, senta, no, niente, io mi sarebbe piaciuto entrare un po' in
intanto Boni interviene su Twitter, perché è un grande
twittatore.
Giornata lunga di lavoro e non solo, grazie a tutti, siete la mia forza, non si molla, buona serata e ancora grazie.
Ecco, lotta con
Boni, Boni sta lottando.
Quindi vuol dire che l'incontro con Bossi è finito?
Sì, quello è finito, è già rientrato nella sede della Lega. Se ne sono andati a casa tutte e due, che ne so dove sono andati. Luca da Lucca, prego.
Sì, allora niente, no, il professor Diliberto se parla male di Nottav perde qualche centinaio di voto, quindi non può farlo, però sbaglia quando dice che commettono alcun reato, perdonatemi. Questi signori, questi Nottav commettono parecchi reati, commettono reati di violenza privata nel momento in cui si mettono davanti alla mia macchina e non mi fanno passare, commettono il reato di violazione di un ordine legalmente dato dalla pubblica autorità nel momento in cui davanti a un ordine di sgombero non se ne vanno, commettono l'ordine di oltraggio a pubblico ufficiale se mi insultano in un pubblico.
un agente di polizia, lo chiamano pecorella, commettono reato.
No, pecorella non è che di per sé sia oltraggio, adesso non esageriamo.
Guardi, sentite in quella maniera lì, in quel contesto.
Ma guardi, io sono sempre un grandissimo difensore delle forze dell'ordine, però non è che sia un oltraggio, secondo me è la fotografia, benissimo, di quello che è quel movimento.
Benissimo,
perché c'è l'insulto al carabiniere, la provocazione, però addirittura un oltraggio, secondo me no.
Ufficiale, nel momento in cui tu cerchi di forzare un posto di blocco o quello sicuro, della polizia,
quello sicuro.
Quindi, i reati ci sono, professore Di Liberto non può dire no, è una sanzione amministrativa, ma può prendere in giro.
Evidentemente bloccare le autostrade è stato, come dire, è ridotto a sanzione amministrativa.
Ma no, perdonatemi, ma non è così, è che vengono tollerati in Ottava, vengono tollerati per motivi che a me onestamente mi sfuggono, però vengono tollerati. E poi io vi lascio soltanto, vi abbandono con una riflessione. Io vorrei comprendere, vorrei capire come fanno a sostenersi questi tipi qua, cioè negli spostamenti, nel mangiare, nel bere. Chi li paga? Sì, sono tutti mezzi vagabondi, mezzi avanzi di galera, mezzi drogati e mezzi alcolizzati, ma chi paga? Beh, no, l'ha detto lui, no? Si è fatto sei mesi in Olanda, dico lui i soldi, questo signore.
Non è che
ma non è né drogato né alcolizzato, è semplicemente uno che vive così, ma non è né drogato né alcolizzato.
Io ho letto dei report da parte di alcuni giornalisti che sono stati lì presenti e che dicevano che hanno visto soltanto delle grandi canne in giro, dei grandi bottiglioni di birra, di vino.
È probabile, dai. Perché no? È probabile, caro Luca, quello che dice l'ascoltatore da Lucca. Mi confondo, Luca.
Non esageriamo.
Gianni dalla provincia di Roma, buonasera Gianni. Gianni?
Pronto, sì, buonasera.
Vada.
Senta, signor Cruciani, io vorrei fare appello alla sua sensibilità per risolvere una certa cosa importante.
E che è successo?
Qui bisogna salvare il va pensiero di Giuseppe Verdi.
Nel senso da chi? Dalla Lega? Dalla Lega, dice lei?
Esatto, perché il va pensiero è patrimonio universale dell'umanità.
Però ognuno si sceglie l'inno che vuole, ho capito, non è che si può impedire alla Lega di utilizzare il va pensiero.
È un'appropriazione, se vuole una corrente di partito, se vuole un inno, se lo scrive per conto proprio, il va pensiero è patrimonio universale dell'umanità.
Ah, quindi le dice è appropriazione indebita.
È un'applicazione indebita, nel senso io non posso più ascoltare nel mio privato il va pensiero perché.
Ma guardi, che io l'ascolto tranquillamente e me ne fotto dalla Lega. Abbia pazienza. Le assicuro che io l'ascolto tranquillamente e me ne frego che sia l'inno della Lega o comunque una delle bandiere della Lega. La ringrazio per questa provocazione, per questa bella provocazione, cioè riappropriamoci del va pensiero di Verdi. Intanto no dimissioni, incontro Boni Bossi, la notizia è no dimissioni,
quindi Boni non si dimetterà dalla presidenza del Consiglio
regionale. Non si dimetterà, almeno così sembra. Bene, siamo qui 800 24 00 24. Andiamo a Monza. Attilio, buonasera signor Attilio.
Buonasera. Senta, siccome tanto l'hanno già detto, non si sono niente, lei, il primo ministro ha detto che era un buffone, non ho detto niente, penso che io posso dire buffone a Parenzo, giusto?
Sì, tranquillamente, come no, possiamo dire tranquillamente.
Cioè, di solito un po' permalosino il
come si chiama lei? Lì. Come si chiama?
Si chiama Attilio.
Attilio, bene. Perché, detto buffone,
perché vuole dare
piacere Parenzo?
Sì. Ma perché sa sentire uno che tutto che godeva mentre cantava la canzone di estrema sinistra quel mezz'ora fa,
Contessa,
è dato veramente fastidio.
Quella è
quando
una
poi fa il che se qualcuno si permette di cantare, di fare qualche inno cosiddetto di destra, è tutto moralista dicendo che è anticostituzionale.
Ma lei non deve...
È orgoglioso quella canzone comunista quando si è affermato che era una canzone che praticamente era legata non alla sinistra, ma all'estrema sinistra.
Vabbè, Attilio, guardi, noi qui si scherza spesso, stavamo cantando Contessa di Pietrangeli, stava cantando.
Insegnata nelle scuole.
Ma insomma, no, ma adesso non esagerare, le scuole no.
Scherzando.
Posso fare un'altra domanda? Ma tanto così il sinistra che difende gli operai, ma vorrei fare una domanda se vuole rispondere.
Sì.
Ma suo padre era un operaio? Che lavoro faceva suo padre?
No, faceva, per fortuna è vivo, amico mio, guardi.
Sì, scusi,
fa l'avvocato, ma non è un crimine, credo, no?
Così?
Vabbè,
fa l'avvocato,
mio padre
fa l'avvocato,
più,
ma non so se sia un crimine il fatto che mio padre faccia l'avvocato.
Bene, Elisa da Roma, mentre sta squillando un telefonino, no?
Quando squilla un telefonino?
Elisa.
Mi
dica,
sente?
Un attimo.
Chi è? Io tremo sempre.
Sì?
Luca?
Beh, ho sbagliato.
Come ha sbagliato? Mi ha dato questo numero?
No, ho sbagliato numero.
Chiamo da Radio 24, io parlo con Leo Luca Orlando.
No. Sono Castagno. Sicuro? Io.
Ma volevo dire che mi dispiace che avete perso. Gli imbrogli secondo me ci sono stati, però mi dispiace.
Prego.
Però la prossima volta candidate uno un po' più giovane, Leo Luca, che poi dite che perdete, cioè ci sono stati gli imbrogli, però no, era un po' vecchiotta la candidata, aveva il cognome importante, no? Cioè mia suocera ha detto che non era proprio adatta alla candidatura, diciamo, però no, la prossima volta mettete uno giovane.
Ma come mia suocera?
Ma chi è? Che è successo? È un'interferenza? Ogni tanto entrano delle interferenze, ma io ho riconosciuto una voce.
Una sì.
Una voce che si...
di uno che lei ogni tanto chiama.
È il mio amico Pinuccio che si inserisce sempre.
Mia suocera, ma che gente sua suocera? Scusa.
Alessandro da Roma, 800 24 00 24.
Pinucci.
Buonasera. Luciani?
La sento, pronto? La sento, dica.
Ah, ecco, ma il signor Diliberto è andato via?
Purtroppo sì,
sì, sì, è andato via ogni tanto.
Vabbè, speriamo che ci stia ad ascoltare. No, volevo dire semplicemente due cose semplici. La prima è che credo che sia un po', diciamo, in arretrato, ormai siamo nel 2012, ancora questa storia del comunismo, gli operai, i salariati, basta per cortesia. Io ero un comunista e purtroppo mi hanno fatto passare il vizio, mi hanno fatto passare con tutte queste chiacchiere. E quando mi dice che gli automobilisti hanno battuto le mani a Roma sulla tangenziale, evidentemente il signor Diliberto non passa sulla tangenziale tutti i giorni come me, perché se passasse tutti i giorni come me sulla tangenziale, le mani non le avrebbe battute, perché io se non vado a lavorare non guadagno, sono un libero professionista.
Bravo, è così, anch'io sono d'accordo.
Allora, appunto, è inutile che battiamo le mani, il signor Diliberto si deve mettere in testa che non esistono solo gli operai, per carità, il massimo rispetto per tutti quanti, ma esistono i liberi professionisti che lavorano regolarmente e pagano regolarmente
in
le
questo
tasse,
paese,
come
in questo paese, per farsi sentire, purtroppo, alle volte è anche necessario bloccare le autostrade. Dopodiché è ovvio,
sì,
uno blocca l'autostrada e viene preso
assurdo,
e portato
è
via.
Assurdo, perché
è
rovinano assurdo, me. Però. Io devo dare da mangiare a dei figli a casa e se io non vado a lavorare, io a casa da mangiare non glielo porto.
Ha ragione.
Ma ci sono persone che comunque bisogna mettersi anche dalla parte di chi è più debole, di chi è in condizioni di difficoltà.
Ma che c'entra
con chi perde il lavoro? Io sono il primo contro quelli che tirano le pietre.
Ma la società occidentale
bloccare per qualche minuto un'autostrada,
ma quale minuto?
Non è
quale
anche
minuto?
Per 20 minuti, capisco che possa far girare le balle, ma può essere una forma pacifica di protesta. Adesso non ne farei.
Adesso sei d'accordo con l'occupazione delle strade e dell'autostrada?
No, ma ho detto che se uno è in questa società per fare, io sono d'accordo con gli studenti che hanno occupato i monumenti occupati, fu una cosa meravigliosa. Il Colosseo occupato dagli studenti, dagli operai, bellissimo.
Va bene, Claudio dalla provincia di Como, grazie. No, Alessandro, lei ha ragione secondo me.
Buonasera Cruciani, io volevo confermare anch'io quello che diceva il signore di prima da Roma e la ringrazio per aver detto lei a Diliberto nel modo migliore che questa cosa non è giusta, assolutamente, secondo me. Poi è anche una forma, credo, antiquata di protesta. Ma soprattutto a me la cosa che ha dato fastidio, che ha detto Diliberto, è che questo signore che è salito sul traliccio o una persona qualunque che sale su un traliccio non fa del male a nessuno. Questa persona che è salita e che è caduta, mo ce la paghiamo noi e ce la manteniamo noi all'ospedale, perché le tasse le pago io, le paga lei, le paga il signore di prima e speriamo che le paghi anche Diliberto.
Di questo sta dicendo una cosa agghiacciante lei.
Lo devo pagare io, ma perché sei andato?
Ma non deve pagare lei, sta dicendo una cosa agghiacciante, si rende conto di quello che sta dicendo?
Beh, ho capito, questa cosa dell'ospedale non ha senso.
È una stronzata.
Questa è una stronzata.
È di un cinismo, di una stupidità.
Ma non c'entra il cinismo, questa
è una stupidità.
Questa non c'entra nulla, il fatto
lo paghiamo noi quello che è caduto.
Voi assurdi voi, perché non siete in grado di sostenere.
Ha detto una stupidaggine.
Ma cosa stai dicendo? Io mi permetto.
Il servizio sanitario se lo paga quel. Ma chi c'entra? Ma curare le persone. Ma lei è inumano, ma è una follia, lei è veramente inumano e non beva quando telefoni, non beva, smetta di bere.
No, scusi, Claudio.
Smetta di bere.
Lei non può dirmi che ho detto una stronzata, lei è un ignorante.
Un'enorme stronzata.
Lei non può dirmi che ho detto una stronzata.
Lei ha detto una cosa gravissima, lei non se ne rende nemmeno conto da quanto è grave.
Le tasse per la sanità e questo signore viene mantenuto da chi adesso?
Ma è caduto, si è fatto male, è ricoverato nel sistema.
Io non vado nei tralisci quando devo protestare.
Lei è sciocco.
Claudio, lei,
guardi Claudio, Claudio, io sono d'accordo un attimo solo.
Quello lì Cruciani, bravissimo, una persona intelligentissima, non si metta accanto,
non beva,
Claudio,
vada avanti con la sua trasmissione, Claudio, anche a maggio la fiera del libro.
Sì, Claudio, 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 calma un attimo. Allora, la situazione è questa. Lei è, io sono d'accordo con lei finché dice uno non può salire su un traliccio, poi non si può aspettare comprensione, eccetera eccetera, va benissimo, però il fatto che siamo noi che ci rimettiamo perché poi quello va all'ospedale, mamma, questo francamente
agghiacciante,
però questo non ha senso,
agghiacciante,
cioè una cosa che non ha senso,
ha detto una cosa talmente grave di cui non si rende neanche conto, se ne deve vergognare di quello che ha detto, inumano, lei è inumano, lei è una bestia.
È impazzito Parenzo. Claudio,
no,
che fine ha fatto? È impazzito Parenzo.
C'è poco da ridere, bestia.
Bestia. Dei personaggi del genere, perché a me piace come conduce.
Ma risponda Parenzo.
È una bestia.
Però,
si dice le cose così. Lei è una bestia.
Ma risponda.
Bravo, vai avanti così. Bestia. Vai avanti che così ti sentono, bravo.
Bestia.
Vai avanti così.
Vergogna, bravo. Vergogna per quello che ha detto. Inumano, ride.
Incredibile.
Fa la risatina, fa incredibile. È lei che è un inumano. Bestia.
Ma non ha detto
è una bestia.
Aspetta, fermo un attimo.
Non al cervello.
Non ha detto che non deve essere curato. Ma non ha detto che non deve essere curato. Ha detto che ci rimettiamo noi. Ha detto, secondo me, una cosa sbagliata.
Gravissima. Ma lui non si rende neanche conto. È una cosa talmente.
Io non posso sostenere le spese per della gente
ancora
che fa degli atti che potrebbe evitare di fare.
Vabbè, ma quello sostenere le spese.
Ma io devo sostenere. Perché io devo sostenere lei allora? Perché devo sostenere la sua pensione?
Sono io che la sostengo lei, perché la chiamo e sono anche un pirla perché la chiamo quando c'è lei. Devo chiamare quando c'è Cruciani, non quando c'è lei.
Ci succede sempre.
Quello è il problema.
Ha detto una cosa.
Grazie,
Claudio, ha detto una cosa giusta. Una cosa giusta ha detto, sono un pirla. E la cosa giusta che ha detto.
Dai, finisci.
No, perché ha detto una
Enzo
cosa grave.
Enzo da Milano, Enzo, ma che grave. Ha detto la sua idea, punto e
no,
basta.
No, non è idea. Non è che tutto è un'idea.
Enzo da Milano, buonasera,
idea.
Dica.
È una flatulenza.
Buonasera. Niente, vada. Mi faccio proprio riferimento adesso a quello che sentivo dire. Cioè, io sono innamorato della vostra trasmissione, ma sì, un linguaggio così traculento.
Il fatto traculento, no, Massimo è truculento. Traculento.
Comunque... Sì, no, sì, esatto, volgare, ecco, diciamo volgare.
Volgare, sì, volgare.
Poco fa, Parenzo, invece su Pilate ha detto stronzate. Ho sentito stasera dire tante volte coglione, pallestro, non lo so. Io a mia nipote che mi dice, ma sai zio, nonno, quello ha detto scemo. E gli dico, ma non si devono dire. Cioè,
beh, scemo addirittura, adesso non esageriamo, su.
Ma no, bambini piccoli di 4 anni, insomma. Ma vi rendete conto che un linguaggio del genere è fuori? Io... va a finire che non vi ascolto più.
Chiediamo
scusa. Non vi ascolto più, non è
però,
possibile.
Caro Enzo, noi l'abbracciamo forte, ma il linguaggio è quello che ci viene
ogni
dal
tanto
profondo,
ci si infervola,
dal profondo del cuore, come dire,
bar,
per cui al massimo diremo stronzata, al massimo diciamo
non ripetiamo.
No, ma ci limitiamo a queste cose, le parolacce sono altro.
Sì, sì.
La ringrazio e l'abbraccio forte, resti con noi, non chiedere scusa perché non è il caso. Abbiamo la borsa tra qualche istante, 800 24 00 24, riprendiamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara.
Andiamo
a Marco da Torino, anzi no, c'era Elisa da Roma, c'era Elisa da Roma. Elisa,
sì. Vale. Mi ascolta?
Sì.
Senta, non ho capito perché ci meravigliamo di questi brogli, che l'Italia è tutto un broglio, quindi io non mi meraviglio
tutto
più
un broglio,
di niente.
Non esageriamo.
Poi, insomma, Di Liberto,
sì,
invece di venirci a parlare del sesso degli angeli, facesse, sì, qualcosa. Lo sa quanto costano le macchine blu? Io ho lo studio del Formas, se vuole gliene mando una copia. 7 miliardi di euro l'anno, non abbiamo vergogna.
Di Liberto non usa la macchina blu.
Ecco, faccio una domanda a lei.
Ma Di Liberto non usa la macchina blu, non c'entra niente.
7 miliardi di euro l'anno, ha fatto uno studio il Formas che io ho. Se vuole mi dà un indirizzo e glielo mando in fotocopia. 7 miliardi.
L'ho letto, ma non Di Liberto che c'entra con le macchine blu.
No, invece ci ha parlato.
L'avrà avuta come ministro la macchina blu, ma
sì,
che vuol dire?
Ma ministro della giustizia, ma che c'entra?
Ma la macchina blu, 7 miliardi, in Inghilterra ce ne sono 4.
No, ma lei ha ragione
ancora,
sulle macchine blu,
sì,
dovrebbero essere drasticamente diminuite e negli ultimi anni qualcosa è stato fatto.
Senta, io Schifani, io ho lavorato alla Camera 30 anni con i ministri in altri 11 Ho visto di tutto e di più, quello che vedo adesso non l'ho mai visto comunque, tanto per dire, ma a prescindere, Schifani ha avuto la faccia tosta di dire che per 10 anni lasciano i benefit. Ha presente Scalfaro che abita dietro via della Nocetta a Roma, c'aveva 8 poliziotti, ma chi gli spara? Ma chi?
Era, capo.
No, ma lei ha ragione su tutto, Lisa, però poi sul numero dell'auto blu, quella cifra che una volta era... Sì, sì, ma che
rubano,
sia uno scandalo, non c'è.
Ma poi sa perché? Vuol sapere perché Alfano non è andato?
Un attimo solo, un attimo.
I tempi di prescrizione.
Un attimo. Pronto?
Pronto?
Pinuccio?
Ma chi è?
Il mio amico Pinuccio.
Sempre. Sì, scusate un attimo, che sono al telefono con la Brambilla.
Con la Brambilla, ma no, ma
sì, perché per il fatto del partito, state zitti.
Ma questo sempre al telefono con qualcuno, una cosa interessante.
Pronto, Michela Vittoria? No. No, non ti preoccupare, erano due mormoni che vengono sempre a citofonare. Senti, allora, l'idea di Forza Lecco funziona. Io adesso ho contattato un po' di sindaci di alcuni paesi per fare anche lì il partito. Oh, brava. Sì, lo so che Bocchino vuole entrare pure lui in questa formazione, lo so. Allora, i partiti sono Godo vicino Ravenna, Tre Palle vicino Livorno, Troia a Foggia e Bastardo vicino Umbria. Ci mettiamo Forza prima e ci facciamo il partito. Oh, stavo parlando pure con quello dei comunisti, partito dei comunisti d'Inghilterra.
Ma come d'Inghilterra?
Che stava in... sì, bravo, proprio lui, bravo. Di Riberto, è quello là, sì. Ci sta pure lui, perché ha detto femmine non ne abbiamo, facciamo un partito insieme. Adesso mi raccomando, Berlusconi sta morendo, vi dovete arrangiare, ha detto mia suocera che vi dovete arrangiare, sì, adesso stiamo facendo le lezioni di mimica pure ad Alfano che vuole diventare premier, però mia suocera ha detto che c'è il muso del coniglio stitico e deve fare un po' di distensione del volto per andare in TV, va bene? Beh, grazie, arrivederci, e mi raccomando usa la gonna che così prendi voti, brava.
Che pazzo sto Pinuccio.
Oh ragazzi,
ma poi sempre la suocera,
con chi stavi parlando
Pinuccio?
Stavo parlando con Michela Vittoria, la rossa,
quella che vuole fare, non capire, il partito Forza Lecco. Ma tu sei sempre, ogni volta che ti chiamo sei sempre al telefono, una volta con...
A proposito, adesso il postino mi ha portato la pensione di Riberto, 5.305 euro,
Ecco.
Non se lo ricordavo, quindi se glielo volete dire...
Glielo chiamiamo.
Dite 1.000 euro in meno, che me le tengo io.
Ma ok, d'accordo, 5.305, no, se l'hai segnato. Vabbè, comunque eri al telefono con la signora Brambilla, no?
Sì. Che sta facendo questo partito Forza Lecco, e Bocchino vuole entrare pure.
Le hai dato un po' di consigli?
Mi piace,
mi sembra,
perché
no?
Si chiama Forza Lecco.
Ci sono altre città che vogliono questa Brambilla, tra cui c'è proprio Troia, Foggia, che ha detto pure
ma
noi vogliamo.
Ma che è una città quella là? Che città è quella?
Sì, è un paese vicino a Foggia dove fanno il famoso nero di Troia, vino famosissimo.
Sì, è vero, così. Vabbè, comunque è una cosa che si sta allargando, no?
Sì, si allargherà sicuramente. Poi lei più si scoscia, più si allarga.
Ma cosa dice sto signore?
Signori, è così. Se voi passa a sinistra, è fatta. Questa mi vince, diventa premier.
Ma comunque, tu sei amico suo, cosa saprei meglio tu. Grazie, Pinuccio, a presto. Però ogni volta che ti chiamo, non è che devi stare per forza al telefono con una volta con la Brambilla, lo so, sei impegnato, però ogni volta che chiamiamo...
Ma che lavoro fa sto Pinuccio, poi? Si capisce?
Vabbè, non lo so, ma è una brava persona.
Ma sì, però non si capisce, sempre al telefono, poi la sua...
Grazie, Pinuccio, a presto.
Saluti.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao. Odetta da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo dire una cosa prima, ma adesso che ho sentito Parenzo, vorrei dire un'altra cosa a Parenzo. Allora, prima, se una persona telefona e ha un'idea diversa dalla sua, magari anche una stupidata, ma lei non si può permettere di dargli della bestia. Ma proprio lei che è
una cosa bestiale.
Va bene, però aspetti, proprio lei che è
c'è un limite.
No, proprio lei che è di sinistra e che dice che è giusto qualsiasi tipo di protesta, comunque è giusto anche il diritto di protestare.
Non ho detto qualsiasi.
L'ha detto prima di Liberto, ha detto che lui sta con tutti quelli che hanno qualcosa da
protestare. Io non c'entro, non sono mica come di Liberto.
Però
che c'entro,
io a nome di tutti i radioascoltatori
parli
che amano questa trasmissione, ok, non le permetto, dico che non è giusto che lei offenda così un radio.
Io non ho offeso nessuno. Un altro ascoltatore chiama, sì,
ma non è giusto,
ha detto delle cose bestiali.
Non
no,
importa.
Perché non c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. Con una persona all'ospedale, è bestiale. Quello che ha detto è bestiale.
E arriva una persona che è suo ospite, e lei, in qualità di tra virgolette
se uno dice una volgarità, se uno dice una cosa bestiale, posso permettermi di dirglielo, perché è una bestialità.
Non può permettersi, nella sua posizione può dirgli: io non sono d'accordo con lei, lei permette,
ha detto una cosa gravissima.
Non può dire della bestia a quella persona,
ha detto
non
una bestialità, ha detto una cosa bestiale, perché dire che paghiamo noi le cure mediche di quel signore è una bestialità.
Lei può dire, ha detto una cosa bestiale, è un comportamento bestiale,
è un comportamento bestiale,
è diverso di dare della bestia. E comunque io sono convinta che ognuno di noi possa dire in questa trasmissione quello che pensa,
certo,
giusto?
Infatti, okay, l'ha detto, allora, infatti l'ha detto, allora, io però mi permetto di dire che è una bestialità, okay, come lui ha detto una bestialità,
ma senza offendere, perché lui non gli ha dato della bestia.
Però guardi, scusi, guardi, io non sono d'accordo, non sono, no, scusi un attimo, io non sono d'accordo, no, però scusi, che signora Odetta, Parenzo ha ragione su una cosa, in realtà in questa trasmissione, come gli ascoltatori possono, ecco, attaccare in maniera vibrante, forte, vigorosa, anche con delle offese, su quelle che vengono, come dire, nel politicamente, benissimo, corretto vengono considerate delle offese, possono attaccare me, Parenzo, eccetera. Sempre. Anche Parenzo si può rivolgere, come il sottoscritto, si può rivolgere agli ascoltatori in un certo modo.
In modo ruvido,
oh, anche con quelle che lei considera delle offese, perché gli ha dato della bestia.
Perché dice
in
delle
realtà
cose
perché
bestiali.
Dice delle cose bestiali, ma comunque è vero che gli ha dato della bestia.
Sì, certo, dice uno che dice.
Io in quel caso non avrei dato della bestia, ma ho detto cose peggiori.
Che è inumano.
Ho detto cose peggiori ad altri ascoltatori.
Inumano,
in questa
bestiale
trasmissione ci possono essere anche quelle che vengono chiamate, ripeto, nel politicamente corretto, delle offese. Le può fare lei, le posso fare io, le può fare Parenzo, le può fare chiunque. Si battaglia, ci si confronta su questo anche in maniera forte, però non è che qui ci sono dei limiti, che sono sempre quelli più o meno del buon gusto, più o meno del buon gusto, comunque del rispetto reciproco, forse nemmeno quello, comunque insomma non so nemmeno se ci sono dei limiti, ci si può anche offendere, ha capito?
Meno. Poi adesso lei non lo fa mai, è Parenzo che l'ha fatto,
no,
io
no,
lei non
lo faccio
mai,
anch'io,
anche
no,
quando,
ma sicuro lo faccio anch'io,
non mi sembra averla mai sentita.
No, questo lo faccio anch'io. Comunque, signor Odetta, ripeto,
come lo chiama lei?
No, non ha detto delle cose
inumane.
Inumane. No, ma
inumane,
che inumane? Ha detto una cosa, secondo me, sbagliata.
Cose di cui io mi
vergognerei. Cioè, si è preoccupato dell'assistenza sanitaria, quello che è caduto dal traliccio.
No, ha detto una cosa molto più grave. Ha detto la paghiamo noi l'assistenza.
Beh, quello è vero che paghiamo noi. In generale, la fiscalità la paga. Sì,
la fiscalità generale. Anche il signor Abba, che è caduto dal traliccio, è un contribuente italiano. Paga le tasse.
Non lo so quello.
Paga le tasse.
Spero di sì.
A parte che l'assistenza sanitaria, Italia ce l'hanno diritto tutti, perché anche un immigrato clandestino ha diritto all'assistenza sanitaria.
Beh,
perché noi non siamo
si può
delle
discutere.
No, se uno è malato c'è il dovere del medico di curarlo,
sì,
che ha fatto il giuramento di Ippocrate, e se non lo fa è una bestia, perché
vabbè,
c'è
al
un
di
livello
di queste,
minimo,
non andiamo, non
c'è
andiamo
un livello di civiltà,
cose. Allora,
che noi abbiamo, noi siamo persone civili,
vabbè,
siamo persone civili. Quindi dire che quello lì, che è il signore caduto dal traliccio, ci costa pure, come ha detto in modo bestiale quella di ascoltatore, è una volgarità inaudita.
Benissimo.
Gravissima.
Inumana. Intanto c'è una polemica molto forte con il ministro Riccardi da parte del PDL per una frase attribuita a Riccardi, che lo stesso Riccardi ha più o meno confermato. In un capannello di giornalisti, Riccardi, in mezzo a un capannello di giornalisti, avrebbe detto di essersi definito, si sarebbe definito schifato dal rifiuto di Alfano di partecipare al vertice convocato da Monti. Mi scuso se ho offeso, si è trattato di battute estrapolate nel corso di una conversazione informale captate a distanza da alcuni giornalisti e non riportate nella loro interezza, nel loro genuino contesto. Insomma, fa un discorso che fanno molti politici quando fanno queste cose. Tant'è che molti invocano addirittura le dimissioni di Riccardi. Perché uno non si può definire schifato da una parte politica che poi sostiene il governo, che ha consentito allo stesso Riccardi di diventare ministro. Marco da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Vada.
Io intervengo a proposito di questi discorsi sulla TAV, perché sono poche volte d'accordo con Parenzo, ma questa volta mi associo. Questo radioascoltatore ha detto una cosa che è inumana, assolutamente inumana.
Non esageriamo, su, inumana, ma di che parliamo, dai?
Ho capito, però debba far riflettere il fatto che uno mette a rischio la propria vita salendo su un traliccio, perché ha la disperazione, non ha altri strumenti.
Ma quale disperazione? Ma la smetta,
sì,
ma quale disperazione?
Il radioascoltatore di Lucca.
Ma quale disperazione? Ma di che parliamo? Ha fatto una stronzata, punto e basta. Ha fatto una stronzata. Ha fatto una stronzata, punto.
Ma secondo lei uno può essere così folle da
fare una stronzata se non per un gesto di disperazione.
E come no, ha voglia, ha voglia.
Quando quegli ascoltatori di Lucca gli porteranno migliaia di tonnellate di smarino vicino alla sua città, perché saranno piene di scorie e di schifezze se ha letto i piani della TAV.
Oddio, ancora, ha fatto una stronzata, no, punto e basta, ha fatto una stronzata, salita su un traliccio.
Ma questa è gente che parla senza vivere.
Se suo figlio salisse su un traliccio, cosa direbbe lei?
Scusi?
Se suo figlio salisse su un traliccio dall'alta tensione davanti ai carabinieri, che cosa direbbe? Che è un imbecille?
Mi dica. Ma io ho due figlie di 24-25 anni, queste manifestazioni vanno e le assicuro sono moderate.
Bravi,
aspetti, e siccome questo radioascoltatore di Lucca si informasse venendo in valle quando ci sono le informazioni, le manifestazioni, e non solo.
Ecco, se suo figlio sale su un traliccio, lei che dice? Se suo figlio sale su un traliccio
dall'alta. Pirla, come da questo punto di vista, un pirla, signora Obama, non si può dire una cosa inumana che io lo pago.
Ma quello è un altro discorso. Dice che direbbe che è un pirla, direbbe che un pirla, direbbe che è un pirla,
certo,
a salire sul traliccio dell'alta tensione, non dalla manifestazione.
Io invito tutti a una riflessione riguardo a un gesto così estremo, e se vogliamo con la
ma non c'è nessuna riflessione da fare, chi sale su un traliccio è un pirla, punto. E improvvisamente scoppiò il caso del ministro Riccardi. Qualcuno ci informano le nostre fonti. Qualcuno ha intenzione di votare no, alla fiducia del governo di Riccardi, che prova schifo per il gesto del segretario del PDL Alfano.
Perché chiedono la fiducia sulla...
Sì, c'è un voto di fiducia domani, credo. Questo voto di fiducia, intanto siamo tornati anche su TG24.
Molto bene.
A questo voto di fiducia sembra che, che alcuni esponenti del PDL potrebbero votare no. Non sarà decisivo.
Ci dia qualche notizia più, signor Cruciale, qualche iniziale.
No, alcuni esponenti del PDL alcuni esponenti del PDL voterebbero no al governo, alla fiducia posta al governo Monti. Non mi ricordo su quale provvedimento. Per questa battuta, per questa frase pronunciata dal ministro Riccardi, frase attribuita che è stata anche confermata dallo stesso Riccardi, che proverebbe schifo per la decisione di Alfano di non partecipare al vertice con
Monti.
Magari
era un off the records, come diciamo noi americani.
Il nome in realtà è già uscito sulle agenzie, quello di Crosetto, del nostro amico Crosetto, il quale ha detto: a me Riccardi non fa schifo, mi suscita pietà. Questo ha detto, mi suscita pietà.
Sempre.
Devo dire che il ministro Riccardi, ministro Riccardi non era tra i più amati da parte
degli
esponenti.
Perché ha delle posizioni molto responsabili.
No, secondo te responsabili, naturalmente. Ma non per l'immigrazione, non c'entra assolutamente nulla l'immigrazione, non hai capito nulla come al solito.
Anche sui temi sociali.
Ma non c'entra niente.
Sui temi sociali, non è che sta l'anima più di sinistra.
Non hai capito nulla, non è il motivo per cui è inviso a vari esponenti del PDL. Perché attribuiscono al ministro Riccardi un disegno che è quello dell'ala cattolica di una
di sinistra,
sì, più o meno, ecco, no, ma non di sinistra in realtà, di aver partecipato ad alcuni convegni che, insomma, prima della nascita del governo Monti, alcuni convegni per la costituzione di un polo cattolico, la cui, come dire, la premessa era naturalmente la caduta del governo Berlusconi, insomma, l'accusano di aver contribuito alla caduta del governo Berlusconi. Luigi da Vicenza, 800 24 00 24. Luigi, dica.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo.
Vada.
Buonasera. Senta, io volevo farvi solo un quesito mantenendo i toni abbastanza bassi. Io vi chiedo qual è la linea, il sottile confine che passa, no, tra un'azione di ordine pubblico in uno stadio oppure in manifestazioni come in Val di Susa o blocchi stradali dove vengono percorsi tutori dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza eccetera, e invece magari un controllo normalissimo stradale dove un utente scende dall'auto pianta un pugno in faccia alla gente che lo ha fermato, che immediatamente viene arrestato, ammanettato e tradotto, no? Perché non è un'operazione di ordine pubblico. Mentre nell'ordine pubblico, quando da una parte o dall'altra si scatena il putiferio, c'è libera tutti. Cioè, cosa intendo? Intendo che quando in uno stadio, in una manifestazione pubblica, succede il can-can, sono solo sanzioni amministrative e poi se non le cose non degenerano non ci scappa il morto. Mentre su un qualsiasi controllo normale non ci sogneremmo neanche di permetterci di mettere la mano addosso a nessun tutore dell'ordine.
Ma non mi pare, ecco, che sia così.
No, vabbè, non le pare.
Mi sembra un paragone, mi sembra una roba.
Allora, signor Parenzo, le dico che ho fatto il carabiniere ausiliare un anno solo. Ho fatto,
ma dove sarebbero questi due pesi e due misure? Scusi. No,
no, dov'è? Un caso, dica un caso.
Ah no, allora le sto dicendo, se mi fa parlare glielo indico subito. Quando ero di leva, ancora di leva, quando c'era la leva obbligatoria, si facevano operazioni di ordine pubblico negli stadi, ok? Mm. Allora, se i miei colleghi facevano un'operazione in strada e succedeva qualcosa...
Vabbè, come entra così prima... Tec, mi sono già annoiato io, Luigi, mi sono annoiato profondamente.
Allora, ho capito, lei è annoiato, allora mi riallaccio al signore Claudio di prima che è stato offeso e le dico che io non sono preoccupato per il signore che è caduto dal traliccio, che è uno solo. Sono preoccupato per quei 14-17 carabinieri al giorno che sono stati manganellati,
ma presi con sciampi e preso. Giusto. Persone ferite.
Sono d'accordo con lui,
c'entra.
Però comunque non è,
io
non
so,
che
uno
può essere preoccupato per entrambe le cose.
Esatto, così io non sono preoccupato per quello che è caduto al traliccio, sono più preoccupato. Ma che discorsi
allora,
sono?
Uno ma che roba pare è? Che uno che non voti domani la fiducia è l'onorevole Bianconi del PDL, Maurizio
Bianconi. Tutte le persone
Bianconi.
Che sono in macchina in questo momento dicono il signor Bianconi domani non vota la fiducia.
Beh, è una frase che ha fatto discutere un ministro del governo appoggiato da uno
e
dei partiti.
Cosa può succedere?
Che dice che gli fa schifo Alfano, oggettivamente una cosa che fa discutere.
Secondo te può succedere?
Beh, una cosa
che
può compromettere.
Se la Monti che lo richiama, chiederanno tutti scuse e si ricuce la situazione, probabilmente.
Sicuramente. Andiamo a Matteo da da Modena. Buonasera, Matteo da Modena.
Buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Buonasera. Sarà una notizia che interesserà lei, che Alfano litiga con quell'altro, eccetera eccetera, del governo Monti che è lì abusivamente, ma comunque queste sono le notizie che passano. Io la chiamo per un'altra cosa. Sono attualmente ospite dai miei suoceri per il siamo in quattro noi in famiglia, e loro sono in tre, hanno un piccolo appartamento
qua
nella provincia di Modena, perché a casa mia stiamo felicemente rimuovendo una tettoia di Ethernet, che insomma questa casa di campagna c'era, eccetera. E chiaramente ci hanno consigliato di evacuare la zona.
Vabbè,
perché
allora
andiamo...
che c'entra, scusi?
Allora, ho fatto questo piccolo preambolo per il semplice fatto che secondo me state trattando con eccessiva sufficienza questo argomento della TAV. Perché secondo me, signor Cruciani, se...
No, perché l'amianto, adesso attaccherà con l'amianto.
Bravissimo. No, io non è che lo attacco l'amianto, io non l'attacco da nessuna parte.
Attacca il pippone sull'amianto, avanti. Attacchiamo il pippone sull'amianto, i pericoli dell'amianto, eccetera. Ci sono una montagna di persone, una montagna di documenti che provano esattamente che non c'è alcun pericolo. Poi altri che dicono che invece è un pericolo enorme. Chi decide? I governi, i parlamenti, i tecnici, eccetera, e gli osservatori e tutto. Per cui di che parliamo? Di che stiamo parlando, Matteo?
Stiamo parlando dei pericoli legati
all'amianto. Benissimo, c'è gente responsabile che dice invece non ci sono pericoli. Punto. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.